Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianconero.
È l'unica partita dove vince sempre la Juventus, quella bianconera della classica estiva, Villar Perosa una volta, adesso non si può più,
sì,
ce la continua.
Sì, e bianconero c'è poco, diciamo, perché sono giallo-blu e qua possiamo aprire una parentesi e chiuderla quando vorrete voi sulla terza maglia, e dall'altra parte sono, diciamo, neri con degli inserti. Di bianconero c'è poco, c'è il contorno. Perché ovviamente siamo alla Continassa, ci sono i cartelloni pubblicitari. Vabbè, poi c'è la storia, la tradizione di una partita che storicamente si giocava a Villar Perosa e in questo momento è stata traslata anche per questioni di ordine pubblico, di Covid e di tanti altri motivi.
Di comodità.
Di comodità, certamente, sì. Alla Continassa si sta giocando, lo avrete capito, Juventus A contro Juventus B, ovvero Juventus Under 23.
E 3-0 a favore dei bianconeri, prima squadra. Ci facciamo raccontare tutto con la cronaca, i 180 secondi, e con Luca Cavallero.
Quinto minuto in corso, buonasera innanzitutto Marco, buonasera Alberto, con la Juventus Under 23 in possesso palla. Primo confronto tra l'altro tra Allegri e Lamberto Zauli, due non si sono trovati nel corso della lunga esperienza di Massimiliano Allegri alla Juventus, perché Lamberto Zauli è diventato allenatore prima della primavera, poi in seguito dell'Under 23 nel 2019 era già approdato Maurizio Sarri, ci sarà sicuramente una collaborazione molto intensa tra i due. Emessa laterale per l'Under 23 con la Juventus prima squadra che si sgancia cercando un pressing notevole, una Juventus prima squadra che ha dato ottime indicazioni nel corso del primo tempo, ottimi movimenti di Paolo Dybala e soprattutto mettiamo anche in evidenza il pressing ordinato a livello corale. Retropassaggio davvero complesso qui con Garofani che la controlla con estrema difficoltà, con la Juventus Under 23 che prova a uscire da una situazione spinosa, con Pellegrini che si alza in pressing, il pallone però termina in out, rimessa laterale per la Juventus, se ne incarica Giorgio Chiellini che ha giocato tre partite amichevoli, la prima contro il Barcellona, poi in seguito con l'Atalanta e anche quest'oggi con l'Under 23, lascia però a Luca Pellegrini per Ranocchia che si muove molto bene, ottimo per campionato per lui, pallone allargato sulla corsia di destra dove c'è Sulle che porta palla, è tagliato anche McKennie sulla corsia opposta, ricordiamoci che McKennie non prenderà parte al match con l'Udinese per squalifica, Bernardeschi, pallone adesso per Pellegrini, il cross, l'Under 23 devia in fallo laterale, ancora Juventus prima squadra che presta, Juventus prima squadra che è stata caratterizzata da notevoli cambi nel corso di questo secondo tempo, ricordiamo che tiene banco sicuramente l'assenza di Cristiano Ronaldo, al pari grado tuttavia di Cuadrado, di Perin, di Caio Giorgi, di Locatelli che svolgono un lavoro personalizzato, pallone adesso gestito ancora dalla Juventus prima squadra con Rugani che allarga in direzione di De Sciglio, si abbassa sulle per richiedere il pallone, De Sciglio si butta nello spazio per richiederlo, pallone adesso per McKennie, seguiamo ancora questa azione con Bernardeschi che allarga per Pellegrini, attenzione c'è spazio per lui, il cross! Non ci arriva dall'altra parte Sulle che aveva tagliato molto bene nella circostanza, azione propositiva decisamente molto importante, nel primo tempo abbiamo visto Allegri dialogare in maniera insistente con Federico Chiesa, chiedeva i tagli, chiedeva maggiore presenza all'interno dell'area di rigore, Federico Chiesa lì è poco straripante come ha dimostrato nell'occasione del gol di Paolo Dybala, recupera ancora il pallone la Juventus prima squadra, McKennie a ridosso dell'area di rigore, McKennie l'ha strezzata, il pallone per Bernardeschi con la numero 20, nuovi colori per, anzi nuovo numero di maglia per lui, attenzione il cross con il pallone che termina in out, aveva tagliato molto bene Aaron Ramsey nella circostanza, calcio d'angolo, anzi Aaron Ramsey aveva tagliato molto bene Marquez nella circostanza, calcio d'angolo per la Juventus prima squadra. Sono trascorsi in altri 3 minuti, quando siamo giunti all'ottavo del secondo tempo, io restituisco la linea allo studio.
Terzo tempo.
E grazie Luca Cavallero dalla Continassa, la Juventus B della Juventus A stiamo seguendo in questi minuti, perché sì. Cambi tanti in mezzo al campo, il primo tempo 3-0 per la squadra di Massimiliano Allegri con le reti di Paolo Dybala, Alvaro Morata e Aaron Ramsey in mezzo al campo in un 3-4-2-1.
Sì, ha stupito ma fino a un certo punto, perché sappiamo con gli effettivi a disposizione la difesa 3 può tranquillamente farla Allegri quando vuole, stupisce un po' perché di fatto fino adesso non l'aveva ancora proposta, potrebbe essere anche una soluzione dettata un po' dall'emergenza, il fatto che Cuadrado non ci sia, stia seguendo un programma di lavoro personalizzato con Ronaldo e tanti altri, parleremo anche dell'assenza di Ronaldo, un'assenza programmata, anche lui sta lavorando con gli altri, compreso anche soprattutto Locatelli che è arrivato ieri, quindi chiaramente certo. Non aveva nelle gambe la possibilità di giocare, non ha fatto neanche un allenamento, diciamo che oggi è il primo allenamento di Locatelli. La certezza in questo momento di Allegri della Juve è Dybala, perché torna a giocare titolare, fascia di capitano e soprattutto un altro gol, proprio come nell'ultima amichevole. Vuoi vedere che questo Dybala rinfrancato, rinvigorito dal ritorno di Allegri e da questo rinnovo di contratto, che diciamo pare essere molto molto vicino. Molto vicino. Magari quest'anno ti fa la differenza, magari meglio della scorsa, non ci vuole
beh,
tanto.
Beh, non ci vuole molto. No. Allora, Juventus che scende in campo, come detto, col 3-4-2-1. Mm-hmm. Allora, a memoria io non ricordo di averlo mai visto in un tabellino.
Sì, te lo puoi permettere perché giochi contro l'Under 23.
Tu che sei un esperto,
secondo me, un grande esperto.
Lo hai mai scritto così, 3-4-2-1?
3-4-2-1 non mi pare nei miei lunghi precedenti bianconeri di Allegri.
Ma in generale, appunto.
Sì, è vero, è vero.
Considerando tutto il periodo di Allegri, ma anche quello dopo, ovviamente.
Sì, sì, è vero, è vero.
Szczęsny tra i pali, questa è la formazione di partenza. Danilo, Bonucci e De Ligt. Mm-hmm. Questa la difesa. Chiesa a destra, Bentancur e Ramsey in mezzo, sì, con Alexandro sulla sinistra a centrocampo, e questa è un'altra novità.
Sì.
Se consideriamo anche la presenza di Kulusevski e Dybala dietro, quindi loro due trequartisti dietro, mm-hmm, Morata dal primo minuto, e segnano proprio segnano gli attaccanti fondamentalmente, Dybala e Morata, e segna Ramsey.
Sì.
Poi nella ripresa entra Pinsoglio, entra De Sciglio al posto di Danilo, Rugani al posto di Bonucci, Chiellini al posto di De Ligt, Chiesa esce e lascia il posto in mezzo al campo a Solé, mm-hmm, Fagioli per Bentancur, Ranocchia per Ramsey, Pellegrini per Alexandro, McKennie per Kulusevski, Bernardeschi per Dybala e Marquez per Morata.
Vabbè.
Esattamente come è avvenuto nella sfida contro il Barcellona, ad esempio.
Certo.
La Juventus che cambia praticamente
completamente
tutto. Sì.
Faccia, volto, pelle, un po' tutto. Tra l'altro, non hanno preso parte a questa amichevole Ronaldo, Locatelli, sì, Caio Giorgi, Quadrado e Perin. Come mai? Nessun problema fisico per loro, ovviamente, però i più attenti se lo saranno sicuramente chiesto, perché stanno seguendo un programma di lavoro specifico, personalizzato, chiamatelo come volete, in vista dell'Udinese. Quindi nessun problema, nessun allarme, però stanno facendo un tipo di lavoro che prevede più magari palestra, carico, piuttosto di una sgambata contro l'Under 23. Per questo motivo non ci sono. Certo è che
avviso
l'assenza
avviso all'ultimo secondo, pochi istanti prima.
Pochissimi istanti prima. Certo è che, stavo dicendo, l'assenza di Ronaldo si può leggere anche magari in un altro modo, per i più maliziosi, o no? Che dici?
Secondo me, guarda, ti dico, male non gli fa star fuori in questo periodo, e magari anche un po' strategica la sua assenza, visto il momento di grande, non so neanche se chiamarlo difficoltà o comunque.
No, non è
sua
difficoltà, secondo me è più inquietudine sua, morale e mentale, piuttosto di qualche altra problematica. Cioè,
inquietudine,
secondo me,
sì,
deve un attimo chiarirsi le idee, perché dalle sensazioni, dai segnali che ha dato, la sua permanenza nella sua testa non era così scontata. Poi è rimasto, al momento è ancora un giocatore della Juve, non si è ancora settato sul sono ancora un giocatore della Juve, rimarrò ancora un anno alla Juve. Questo può essere per due motivi: il primo, perché magari aveva ragionato su altro e deve ancora rientrare in quella mentalità. Il secondo punto, che potrebbe invece ragionare e continuare a ragionare su un addio imminente, e vuol dire entro un paio di settimane, insomma prima della chiusura di questo mercato. In entrambi i casi la Juve lo sta aspettando, no? Sta aspettando o che torni concentrato al 110% sulla Juventus, come è stato negli ultimi anni, oppure di avere segnali sul suo futuro. Segnali che al momento la Juve non ha avuto. In entrambi i casi, insomma, aspettare Ronaldo non è proprio come aspettare, con tutto rispetto, Bernardeschi o Bentancur.
No.
Che Ronaldo un po' di differenza te la fa, se è al 110% o non è al 110%, o addirittura se gioca nella Juve o altrove.
Certamente. Poi, insomma, cosa hai pensato quando hai letto quelle parole a bruciapelo di Ronaldo, con quella immagine in bianco e nero, con quello zittire molto forte, quella volontà?
Che lui sta andando avanti per la sua strada. Lui è anche uno molto orgoglioso, testardo, e per la sua strada vuol dire basta illazioni, basta voci. Però
sì, ho capito, lasciate, però non ha fatto nulla
appunto,
per togliere.
Appunto. Però,
voglia dubbi.
Però io non dico adesso cioè io voglio che le voci scompaiano, però non voglio dall'altra parte sbilanciarmi dicendo non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione.
Cioè fai il pompiere, ma neanche tanto,
perché botte piena e moglie ubriaca, come,
esatto,
si dice in queste
poi,
cose.
In tutto quel lunghissimo post, ben, mm-hmm, scritto, per carità, molto anche di pancia,
molto sentito, ma poco juventino, diciamolo.
Non c'è stato una volta un riferimento alla Juventus, ma
questo
neanche
perché,
velato.
Questo perché?
Ma neanche dicendo
perché,
la mia attuale squadra,
esatto,
il club di Torino,
no,
quelli con la maglia bianconera,
Piemonte Calcio, per rifarsi
nemmeno,
ai videogiochi,
nemmeno
quello. Evidentemente, almeno io l'ho interpretata così, questo Questo posto significa lasciatemi perdere, lasciatemi stare, non voglio essere soggetto al gioco del vado di qua, vado di là, però attenzione perché ancora non vi do la certezza di rimanere. Questo secondo me è stato un'interpretazione. Avrebbe potuto fare lo stesso tipo di post in un modo ben diverso, no? Avrebbe potuto menzionare la Juve dalla prima riga all'ultima riga. Ha scelto di fare così, ma secondo me non è che ha scelto, sta continuando ad andare dritto per la sua strada, la strada che ha imboccato prima, dopo la partita contro il Bologna. Non ha giocato, andando via in aereo, andando a Lisbona, durante gli europei, mai menzionato la Juventus, tornando a Torino, mettendo un paio di post di facciata, sì, bello tornare a lavorare, bello. Però insomma, i più attenti, ma anche i meno attenti, avranno notato un certo tipo di scollamento, no? Tra Ronaldo, la maglia Juve, l'ambiente Juve, la juventinità. E questo o torna questo rapporto saldo che c'è stato fino all'anno scorso, oppure chissà cosa succederà. Però mancano ancora 2 settimane, vedremo. Io non sono... al momento non riuscirei a sbilanciarmi sulla permanenza al 100% di Ronaldo, cioè... La vedrei sicuramente come l'opzione più
dovesse
probabile.
Dovesse restare e per mancanza di alternative valide.
La sensazione è quella, la sensazione. Poi chiaramente ti dirà di no lui, ti dirà di no la Juve, ti dirà di no il suo agente, ti diranno di no tutti, ma la sensazione che sta dando al di fuori è quella. Vedremo cosa succederà. E la permanenza al momento è la soluzione più probabile, ma non è, secondo me, al momento così certa.
Intanto ancora la Juventus in avanti, la Juventus prima squadra con un Bernardeschi scatenato nel ruolo di trequartista centrale, all'occorrenza seconda punta, questo numero 20, e sembra averlo fatto rinascere in generale l'europeo attraverso questo momento positivo del Carrarino. Che dire? Allora, innanzitutto parlano di McKennie.
Anche questo è un tema molto delicato che ha anche giustamente, secondo me, aizzato un pochino i tifosi nella giornata di oggi, perché da ieri sera si è iniziato a parlare, ma in realtà è un discorso che è già nato qualche mese fa, insomma, di una possibile cessione di McKennie. Perché? Non che qualcuno sia scontento del rendimento di McKennie, non certo Allegri, non certo la società, però McKennie è un giocatore giovane, è un giocatore che ha mercato, molto mercato anche a livello internazionale, è un giocatore che ha un ingaggio che fa gola. Giusto per fare un esempio, Ramsey sì, ha mercato, ma un ingaggio che è fuori budget per la maggioranza dei club.
Dirle, anche,
e in più non è neanche così giovane.
Forse sovrastimato questo, cioè molto, sovrastima molto. Fatta ai tempi dell'accordo.
Ai tempi dell'accordo e non è neanche così giovane. È chiaro che se tu vai a guardare il centrocampo della Juve, chi è che ha più mercato? Evidentemente togli Kulusevski, togli Chiesa, che al momento non sono considerati cedibili dalla Juve, c'è questo McKennie. Libs, bisogna capire se e come la Juve può privarsene, di fronte a quale offerta, se di fronte a una plusvalenza importante, la Juve l'ha riscattato, ci ricordiamo, mesi fa, potrebbe prenderlo in considerazione. La sensazione è di sì, non c'è l'esigenza di andare a cedere McKennie, però qualora arrivasse un'offerta importante con una plusvalenza garantita bella corposa, la Juve probabilmente potrebbe valutarlo e in tal caso poi andare a ripiegare, perché di ripiego stiamo parlando, su un altro centrocampista e tutti gli indizi portano un certo Miralem Pjanic.
Eh sì, poi ci scrivono: i tre colori della maglia non mi dispiacciono, li avrei assortiti in modo un po' diverso.
Anch'io.
Gianni da Pordenone, a me piace questa maglia, ragazzi.
A me non piace così tanto, mi piacciono i colori. Io, molto banalmente, la vecchia maglia della Juve, blu con la stella gialla sulle spalle, una riedizione di quella maglia, tra l'altro abbastanza fortunata,
sì,
se te la ricordi.
Particolarmente fortunata.
Io ci avrei ragionato su una riedizione di quella maglia e ti dico la verità, me la sarei comprata. Questa è una maglia originale, molto originale nei colori e nella composizione dei colori, ma non mi scalda il cuore come mi avrebbe scaldato evidentemente una maglia blu con le stelle gialle sulle spalle.
E poi ci salutano, mi dicono: Marco, ti sei invecchiato stanotte tutti insieme, complimenti. Stai bene con gli occhiali, Vincenzo Roma? No, allora è una mia abitudine, quando ci sono le partite, abitudine da stadio.
Vuole vederci chiaro.
Voglio vederci più chiaro del solito. Però insomma,
io comunque
in TV non ci sarebbe questa esigenza, esatto. Ma meglio ancora.
Vi
no?
confesso che ho le lenti a contatto, anch'io sono abbastanza ciecato.
Per quanto riguarda appunto i numeri di maglia, facciamo anche una sorta di... ecco.
Una cabala numerologia.
Mettiamoci sopra il 27, che probabilmente sarà scelto da...
Probabilmente sì, l'ha spoilerato in un paio di autografi...
Locatelli.
Al G-Medical, tra l'altro Locatelli...
21.
Sì.
Di Caio Giorgi.
Caio Giorgi, anche il 21 è un numero pesante, un numero importante.
Sì, soprattutto
27 Sturaro, se non erro. Il 21 però invece ha fatto,
ne ha avuti di forti.
E tra l'altro...
Da Zidane in poi,
esatto,
passando per Pirlo, Dybala, Higuain.
Vabbè, è vero. A proposito di informazioni in diretta, c'è Ranocchia che è entrato, diciamo, all'intervallo molto molto vicino al Vicenza. Potrebbe andare in prestito secco al Vicenza. Diciamo che sono molto molto vicini all'accordo, per non dire accordo già fatto, i due club. Manca veramente pochissimo. L'operazione potrebbe definirsi proprio nel giro di una settimana. E quindi Ranocchia, uno dei giovani forse tra i più interessanti insieme a Solé e altri, potrebbe finire al Vicenza in prestito secco e poi tornare alla Juventus tra un anno, eventualmente.
E quindi il mercato della Juventus che piano piano, ecco, si conclude nelle sue battute finali. Tutto è avvenuto formalmente nel giro di due giorni, tra il 17 e il 18 agosto.
Vero.
Con l'ufficialità di Caio Giorgi e contestualmente qualche ora prima la trattativa, ecco, la conclusione della trattativa molto lunga tra la Juventus e il Sassuolo per quanto riguarda Manuel Locatelli, la giornata successiva invece visite mediche per il giocatore di Lecco e firma sul contratto. È una formula, non abbiamo parlato insieme, molto vantaggiosa per la Juventus, che praticamente sfrutta questo prestito gratuito per,
esatto,
due anni e poi comincerà a pagarlo nel giro di tre esercizi.
Secondo me, questa è una mia sensazione ovviamente, secondo me è andata così. La Juve spingeva molto per questo tipo di accordo, no? Cercare di dilazionare il pagamento almeno per un paio di anni. Probabilmente ha alzato un pochino di più la parte fissa, perché alla fine, se vai a conteggiare tutto, va a pagarlo sui 37,5. Quindi forse ha detto il Sassuolo: guarda, io ti do leggermente di più, perché alla fine l'accordo sulle cifre si era trovato intorno ai 35, no? Allora io ti do magari 2 milioni in più, 2 milioni e mezzo in più, però mi concedi l'opportunità di iniziare a pagarlo tra due anni. Da quel punto di vista, insomma, ha vinto il Sassuolo, che ottiene una valutazione di 37,5, che mi sembra una buona valutazione per il giocatore.
Certo.
Ha vinto anche la Juve, che inizia però
a
pagarlo.
Ha la sicurezza di poterlo riscattare.
Esatto.
Cioè, la Juventus ha la sicurezza di doverlo riscattare, il Sassuolo, che la Juventus lo farà,
sì,
evidentemente,
esatto,
in maniera incondizionata. E quindi, insomma, tutti contenti fondamentalmente.
Sì, era un'operazione scritta che bisognava solo controfirmare. Il giocatore ha spinto tantissimo per andare alla Juve. Lui si sentiva già juventino da giorni, metteva like a post con fotomontaggi suoi con la maglia di juventina. Era già in contatto con Chiellini, con altri da sempre. Lì ovviamente hanno la stessa chat, quella degli europei. Ma insomma, diciamo che stava già cercando casa a Torino. E alla fine poi è arrivato l'accordo. È stata una trattativa molto molto lunga, soprattutto per queste motivazioni qua, per i termini, le condizioni, e alla fine però è arrivata la fumata bianca. Caio Giorgi molto molto più rapida la trattativa, e anche lì l'ufficialità è arrivata da poco. Vediamo se si fermerà qua il mercato della Juventus, perché potrebbe anche fermarsi qua. Chiaramente qualora dovesse esserci qualche uscita, arriverà qualcuno. Non so se in assenza di uscite arriverà ancora qualcuno, ovvero il Pjanic arriverà, ecco, sì forse, ma soltanto se andrà via o McKenny o Ramsey. Non credo che, stando così la rosa della Juve a centrocampo, in più si possa aggiungere un Pjanic.
Giusto appunto, ieri così. Ci siamo interrogati sulla bontà di questo mercato, cercando anche evidentemente di dare una valutazione a oggi, qualora finisse così, ecco, è una valutazione parziale. Noi abbiamo usato questa metafora, no? Siamo durante il secondo quadrimestre di un anno scolastico, nel mese di aprile. Non siamo alla fine, ma quasi.
Il momento ancora... in cui i bravi tiravano i remi in barca e quelli come noi invece si facevano il mazzo.
Cominciamo la verità.
Esatto.
La valutazione, adesso vi chiedo, magari dopo il collegamento cominciamo anche ad ascoltare le vostre risposte. Cosa manchi ancora a questa Juventus, secondo voi? Luca Cavallero, ci sei, Luca?
Ciao Luca!
Juventus Under 23 ancora in possesso palla quando siamo giunti al minuto numero 23, sicuramente una Juventus, la prima squadra in pieno controllo del match, come prevedibile il risultato non contava, conta testare la condizione in vista dei primi impegni ufficiali, prima con l'Udinese, poi successivamente con l'Empoli le prime due giornate di campionato prima della sosta, con l'Under 23 che in maniera molto suggestiva giocherà praticamente in contemporanea con la prima squadra domenica alle 18, primi impegni ufficiali in Coppa Italia al cospetto della possesso. Under 23 in questi istanti in possesso palla con Ranocchia che si sgancia, spesso stata richiamata all'ordine da Massimiliano Allegri, vuole che si allarghi di più, che si inserisca. Ranocchia, che ha effettuato un'ottima conclusione poc'anzi, irreprensibile portiere dell'Under 23 subentrato Garofoli, ancora la squadra di Lamberto Zauli in possesso. Vediamo Fagioli che prova a contrastare direttamente l'ex compagno dell'Under 23 in questa circostanza, con l'Under 23 che adesso prova ad attaccare dalla corsia di sinistra. Vediamo un pressing costante da parte della squadra di Massimiliano Allegri nel cercare di riconquistare il pallone. Sicuramente un mantra che non si è perso è quello di riconquistare subito la palla persa, a prescindere da chi è l'allenatore. Ottimo anticipo qui di Chiellini, però il pallone passa e c'è la conclusione con Pissoia, del poco prodigioso, su questa botta colpa sicuro di Luca Clemente, giocatore classe 1997, molto sfortunato in carriera, degli infortuni al ginocchio lo hanno limitato, sicuramente di grandissimo talento, un giocatore peraltro anche amico di Radio Bianconera, intervenuto spesso nel corso delle nostre trasmissioni. Conclusione da lontano irreprensibilmente parata da Carlo Pissoia, calcio d'angolo per la Juventus Under 23, alla battuta va Omic, c'è un blocco consistente all'interno dell'area di rigore con la Juventus che difende in maniera attenta, puntuale, concentrata. Corner mette fuori McKennie, con la Juventus prima squadra che può ripartire con Sule che la difende molto ma molto bene, prova a imbeccare Fagioli, con la Juventus Under 23 che tuttavia riconquista il possesso di palla, va a pressare altissimo Marquez, però la Juventus Under 23 ricomincia comodamente da Garofani. Di fatto il ritmo è quello che è, bisogna dosare l'energia, entrambe le squadre avranno il loro primo impegno ufficiale domenica, non bisogna assolutamente osare, qui l'occasione per osare sono sicuramente gli impegni ufficiali. Presta adesso Marquez, il compagno Garofani che prova a deludere il pressing del giocatore della Juventus prima squadra occasionalmente, con la Juventus che ora prova a riconquistare palla, lo fa molto bene, o meglio lo stava per fare molto bene con Fagioli, però la Juventus Under 23 adesso riparte, c'è stato un ottimo strappo da parte di Luca Clemente con il gioco che adesso viene allargato sulla corsia di destra, vediamo appunto che viene richiamato a difendere Pellegrini, anche Ranocchia prova a chiudere l'azione con l'Under 23 ancora in possesso. Il possesso adesso è orchestrato da Zuel, giocatore sicuramente molto talentuoso, al pari grado di Ilin Junior, ora in possesso palla, il pallone giunge ancora a Duelli, con la Juventus che è prima squadra che si difende cercando di contenere il più possibile la manovra della squadra di Zauli, che comunque si è destreggiata molto ma molto bene considerato quello che è il valore in campo. Clemente alza la testa, preferisce ricominciare da dietro, ancora il pallone per uno dei giocatori di maggiore esperienza della compagine di Lamberto Zauli, prova a sganciarsi anche questo McKennie, pallone sulla corsia di sinistra, ancora Clemente prova a trovare un buco con la Juventus Under 23 che tuttavia continua a mantenere il possesso, con Bernardeschi che ora si è sganciato, lancio telefonato intercettato in maniera magistrale nell'occasione da Luca Pellegrini che ricomincia comodamente da Ranocchia, pallone che adesso giunge a Pinsoglio, siamo giunti al minuto numero 27, il parziale è ancora di 3-0, linea allo studio.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, stiamo seguendo live le emozioni della sfida tra la Juventus e prima squadra e l'Under 23, una classica di mezza estate che questa volta porta direttamente all'esordio in campionato contro l'Udinese. Ciao a tutti.
Ciao.
Cosa manca a questa Juve? Regista a parte, io direi un giocatore che ci metta il fisico, che faccia un po' di paura agli avversari solo con la presenza, tipo Casemiro o un Thomas Partey, se vogliamo scendere un po' di livello, ma nella vita non si può avere tutto, accontentiamoci. Un saluto e forza Juve. Quindi uno spesso a centrocampo, per capirci.
Uno bello spesso, tra l'altro è una delle prime, se non la prima richiesta di Allegri alla Juve, è stato voglio un Marcantonio a centrocampo, non ho usato quell'espressione però si capisce, cioè una pedina di un certo, una colonna a centrocampo. Non so se lui magari ragionava su Pogba, Bakayoko o qualcuno del genere. Locatelli comunque un po' di fisico ce l'ha, anche,
sì,
anche molto margine per migliorarlo il fisico, quindi potrebbe essere un'idea più in prospettiva che nell'immediato. Non so se al momento Allegri, credo che sia soddisfatto comunque in così, non credo che Allegri vada a fare ulteriori richieste. E per quel che riguarda cosa manca,
il nostro amico dice regista a parte,
regista,
gli manca anche il regista.
Allora, il regista non c'è, e posso dire che anche Pjanic non era un regista vero, l'ha fatto
lui
anche
è
bene,
molto
lo è diventato,
bene,
si è calato benissimo nella parte. Ma come si è calato lui, può calarsi anche Locatelli, magari, vediamo, non so. Sono curioso di capire, la cosa fondamentale è capire se Allegri reputa Locatelli un regista o una mezzala. Secondo me da quello dipende tanto, no? Se lo fa giocare a sinistra o lo fa giocare in mezzo.
Però altra cosa, altra considerazione, ragioniamo sempre ad alta voce.
Sì.
Qui la Juventus che abbiamo visto in questo precampionato, e questa è l'ultima uscita, gioca con un centrocampo, gioca quasi sempre con un centrocampo pari, quasi sempre.
Sì, perché non c'è Locatelli e non sei nelle condizioni di dover far giocare qualcuno a tutti i costi. Locatelli in una squadra come la Juve, quando starà bene, quando sarà inserito nei meccanismi anche tattici,
e
sarà
quindi
un titolare.
Quindi pensi che la Juventus partirà magari con un inserimento graduale di Manuel Locatelli e poi
secondo
addirittura
me sì.
In grado questo inserimento di stravolgere anche il sistema di gioco?
Secondo me sì. Tipo, ti ricordi Vidal?
Sì.
Quando arrivò la Juve giocava in un certo modo, quando è arrivato Vidal, fermi tutti, Conte ha detto beh, io quasi quasi cambio il sistema di gioco, 4-2-4, 4-2-4, poi con Vidal le cose sono cambiate. Secondo me
anche
quando...
con la presenza di Pirlo,
sì,
far giocare
esatto.
Tutti e tre dietro.
È un allenatore bravo, è un allenatore che dice
Barzagli.
Cavolo, però io Pirlo e Vidal io non posso lasciarne fuori uno dei due, in questo momento mi stanno facendo la differenza. E allora cosa faccio? Cambio sistema. Gli allenatori un pochino coi paraocchi sono quelli che vanno avanti con un sistema sempre comunque, anche quando magari hanno giocatori più adatti per un altro modulo. Lì sta anche nella bravura e nell'esperienza di capire quando è il momento di cambiare. Comunque, cosa manca alla Juve?
Secondo me
è mancato tantissimo Dybala questa Juve. Cioè, se in questo momento Dybala per questa stagione e quello che abbiamo visto fino adesso, secondo me la Juve e Allegri si ritrovano un valore aggiunto molto importante, che forse si era un pochino perso, avevano poco considerato un po' tutti, viste le ultime stagioni. Guarda che uno come Dybala in condizione, in fiducia, e uno che sente la porta e fa gol,
guarda,
ti cambia tanto.
Sfondi una porta aperta, secondo me è un giocatore straordinario che davvero cambia sensibilmente l'equilibrio dell'attacco,
sì.
Da qualità, e poi è un giocatore che dal punto di vista caratteriale, e io parlo di carattere e di emotività sportiva, è uno che davvero... può anche spostarti l'inerzia di una partita.
Certamente.
Con le giocate e con molta grinta, e quest'anno con quella fascia di capitano che li abbiamo visto sulla manica il primo tempo, credo che attraverso questa investitura, che poi Allegri ha mantenuto la promessa, primo
sì.
Tempo giocano Bonucci in mezzo al campo insieme a Dybala, Chiellini fuori, la fascia va sul braccio di Paolo Dybala.
Vabbè, ma è giusto, cioè son delle gerarchie che ha definito Allegri prima di andare via e ha ridefinito arrivando alla Juve, ma non è un problema, cioè credo che i giocatori lo sappiano. Gli allenatori poi hanno delle preferenze, hanno dei giocatori che vedono in un certo modo, in un certo ruolo, ma quello è normale, tutti gli allenatori ce l'hanno, anche Allegri, e io sono d'accordo con questa cosa. Cioè, chi va via poi quando torna non è che chi va all'osto perde il posto,
sì, sì.
Non è che quando
e chi
torni,
va a Roma perde il trono,
è tutto apparecchiato.
E chi va al Milan torna,
e chi va al Milan capitano. Torna e deve un attimo riconquistarsi le gerarchie, poi senza puntare il dito, accusare nulla, però è giusto che sia così, se no diventa un hotel. Uno entra, uno va,
un
cioè, vado a provare, è un J-Hotel, non siamo al J-Hotel, siamo alla Continassa.
Siamo alla Continassa. Adesso la Juventus protagonista con un calcio di punizione a pochi metri dal limite dell'area, il sinistro di Bernardeschi è pronto, potrebbe
ora
essere
Ranocchia,
anche
a sorpresa.
Una soluzione, ora Ranocchia con il destro, perché la posizione
Ranocchia, tra l'altro,
è particolarmente centrale.
Sai che comunque lo tenevo d'occhio, dire chi mi ricorda probabilmente
il mancino di Bernardeschi di poco a lato,
a un centimetro dal palo. Però Ranocchia è un bel giocatore che, se continua nella sua crescita, nella sua maturazione, secondo me può, io non dico
chi ti
in
ricorda?
Un futuro, no, non lo dico ancora, non,
dai
non,
dai,
no no,
sbilanciati.
Però in un futuro secondo me potrebbe fare qualcosa alla Juve, senza no, non esageriamo, no, potrebbe poi giocare in prima squadra,
tipo
cosa? Potrebbe giocare in prima squadra,
dare una mano,
potare un po', vedi che ci sono gli alberi che non potare, no, scherzi a parte, ha bisogno ancora di maturare un po', ma nel giro di uno o due anni secondo me
puoi
potrebbe...
Puoi dire che ti ricorda, non è un...
No, non mettiamo pressione ai ragazzi.
Ma non stanno giocando, non ti ascoltano.
Sì, appunto, però magari poi glielo va a raccontare l'amico, lasciamo perdere. Anche Fagioli è un giovane di...
Dillo,
di
Albi,
molti,
dillo.
Vabbè,
chi
no.
Ti ricorda?
No.
Niente.
Lo dico dopo.
Ditecelo voi, ragazzi. Chi vi ricorda Ranocchia?
Ranocchia, Solè, Fagioli, cioè, ci sono dei giocatori...
Ranocchia che rischia di andare via, tra l'altro.
Vicenza, è praticamente l'accordo è fatto.
Appunto,
devono
molto probabile.
Limare gli ultimi dettagli, come si dice, ma in realtà non ci sono neanche più quelli. Cioè, proprio da firmare, vedersi firmare. Comunque, dicevo che ha bisogno ancora di maturare un po' come Solè, un po' come altri. È chiaro che nella partitella così vedi che fanno i numeri, dicono, cavolo, che figo. Questo sicuramente... può giocare titolare nella Juve. Ci vuole un certo passaggio. L'Under 23 è Serie C. la Juve Serie A, c'è la Champions, ci sono delle difficoltà, certo, che questi giocatori giustamente non hanno ancora incontrato in carriera, però già allenarsi con la prima squadra, già giocare contro la prima squadra può essere importante. C'è bisogno però di andare a fare un percorso fuori, farsi le ossa come si dice in gergo, e poi tornare tra uno o due anni. Io se dovessi, guarda, lo dico adesso, se dovessi puntare su uno tra i giovani, punto su Ranocchia, più di Fagioli, più di Solè.
Secondo me ti ricorda Tonali.
Certo, sì, per certi versi sì. Più fisico, però per certi versi mi ricorda un po' Tonali. Sì.
Ok, facciamo così, andiamo ad ascoltare qualcosa. Pippo da Salerno.
Testa alta. Sempre con la testa alta.
Non so cosa ne pensate voi, ma a me Luca Pellegrini mi sembra un pesce fuor d'acqua in questa Juve. Se non riesci neanche a metterti in mostra contro l'Under 23, non capisco cosa ci faccia ancora alla Juve. Comunque rimarrà, sarà sempre suo tifoso, perché sono tifoso della Juve, ma non mi convince per niente. Pippo da Salerno.
Da Salerno, però con l'accento credo più siciliano.
Sì, però mi piace questa mentalità, non lo provo, però sono tifoso della Juve, quindi lo sostengo. Chiaro. È giusto ragionare così, però la critica ci sta. Devo dire che anche a me non ha convinto tantissimo in questo precampionato. È un peccato perché ha dei mezzi fisici incredibili. Io credo che non sia così scontata la sua permanenza al momento.
Ecco,
se ci fosse qualche situazione,
se ci fosse da scegliere tra lui e De Sciglio, Allegri sceglierebbe il secondo.
Sì, sceglierebbe De Sciglio
come giocatore in grado di supportare le corsie basse di difesa.
Esatto, e ragionando sui giocatori a disposizione, se a destra hai Danilo e Cuadrado, a sinistra hai Alessandro, De Sciglio e Pellegrini, è chiaro che puoi considerarne uno in esubero. È chiaro che molto dipende anche dal ruolo di Danilo, se lo vuoi far giocare un pochino più a centrocampo, se lo vuoi far giocare Jolly. Però oggettivamente tu hai 5 giocatori che possono giocare terzino destro o sinistro. Quindi in quest'ottica, secondo me, se dovesse arrivare qualche offerta interessante, la Juve per Pellegrini la prenderebbe in considerazione. Parliamo di qualche squadra di medio-bassa, Serie A, il Cagliari, la Samp, cioè una squadra del genere, secondo me la Juve potrebbe andare a darlo in prestito o addirittura cedere.
Cosa manca secondo voi a questa Juventus, considerando il mercato in generale? Ci scrive un nostro amico: se Ronaldo si convincesse a giocare centravanti con Dybala così saremmo devastanti. Luca da Genova.
Sai che sono abbastanza d'accordo. Secondo me anche solo provare però un Ronaldo centravanti risolverebbe tanti problemi a questa Juve, perché questa Juve ha tutto tranne un centravanti. A 170 esterni non ha un centravanti vero, perché Morata non lo è un centravanti vero. Se Ronaldo decidesse di provare, secondo me aprirebbe tante porte agli altri, no? Perché potresti giocare con Chiesa, con Dybala, volendo con Morata, con Dybala trequartista. Cioè sarebbe veramente sarebbe veramente una chiave per andare ad aprirti tantissime soluzioni.
Ciao Marco, domanda per Alberto. Juventus deve programmare per il futuro, visto che l'anno prossimo CR7, salvo ripensamenti, scade il contratto e poi invece di cedere le zavorre cede i giovani del futuro. Domanda con considerazione molto forte dentro, incluso Demiral, McKennie, Ranocchia e Pellegrini, eccetera eccetera. Ma che programmazione è che Rubini, Gianni da Pordenone? Parte con una domanda per te.
Allora, l'ho capita la domanda, e capisco anche l'amarezza per alcune cessioni. Va detto che in un contesto come quello Juve tu devi comunque ragionare anche sul bilancio, tu devi anche ragionare su delle operazioni, su una rosa lunga e sullo sfoltire la rosa. Demiral è un giocatore che sarebbe rimasto, evidentemente hanno provato in tutti i modi a cedere Rugani, con quell'ingaggio non si cede. A questo punto tu dietro sei troppi, e cosa fai? A malincuore cedi Demiral, perché ha mercato, perché la valutazione è stata una valutazione importante, e dovevi per forza di cose tagliare qualcuno tra i difensori centrali. Hai Bonucci, Chiellini, hai De Ligt, hai Rugani e Demiral, 5 difensori centrali per una difesa 2. Vabbè, oggi giocano a 3, però normalmente credo che Allegri adotterà quella 2. Sono evidentemente troppi, e quindi è un sacrificio che tu sai che è un giocatore che ti avrebbe potuto ancora fare la differenza, però oggettivamente devi ragionare anche sul bilancio e su una rosa abbastanza troppo folta, forse.
87esimo di gioco, quasi alla Continassa, 3-0 ancora il parziale, con la Juventus prima squadra in avanti. Tra poco tutte le emozioni del live con Luca Cavallero, appunto dal centro sportivo della Juventus.
Comunque, da quando ci siamo noi, minuti, da quando abbiamo iniziato noi, 0 gol.
È cambiata la squadra,
effettivamente,
diciamo,
è vero.
La prima squadra è più forte della seconda prima squadra. Luca Cavallero, rieccoti.
Ciao,
fino in fondo.
Parziale parziale sempre fermo sul 3-0 con l'Andrea 23 che adesso attacca con Giorgio Chiellini che ripiega. Giorgio Chiellini che ha dato molte indicazioni a Luca Pellegrini, cerca di andare in ripiego Nicolò Fagioli. Nicolò Fagioli che si è distinto all'insegna della prestazione, all'insegna della personalità, sicuramente non stupisce più il suo nome nei radar della prima squadra. Adesso porta palla a Giorgio Chiellini, propone anche Daniele Rugani al suo fianco. Chiellini comincia da Bernardeschi, un Bernardeschi tonico, un Bernardeschi che è sicuramente calato nella dimensione della prima squadra di Massimiliano Allegri. Il gol all'Atalanta, ma poi anche gli allenamenti convincenti sono a riprova di ciò. Marquez difende il pallone, adesso Marquez prova a scaricare per sulle prova a girarsi, viene però chiuso in maniera irreprensibile da Ealing Hughes, sicuramente un giocatore da tenere in grande considerazione. Adesso si sgancia in avanti l'Under 23, vediamo il pallone per Lipari che ricomincia comodamente da dietro. 3-0 sicuramente di ordinaria amministrazione nel corso di questo secondo tempo con la Juve d'Allegri che ha provato anche a incrementare lo score. C'è stata un'ottima punizione poc'anzi con il pallone di poco al lato, ancora il pallone gestito dall'Under 23, vediamo Marquez che prova a prestare sul gancio, anche Federico Bernabeschi porta palla alla formazione di Lambert Zauli, interagato anche sulla corsa di destra, Sule pronto a prendere il pallone, McKennie prova ad aggredire il corpo diretto avversario, ancora Under 23 in possesso, prova ad accumulare il pallone in junior con adesso Luca Clemenza con il pallone tra i piedi, cerca di intercettarlo in qualche modo Marquez, però imposta l'azione ancora la squadra di Lamberto Zauli con il pressing passivo esercitato dalla Juve di Massimiliano Allegri. Riconquista un ottimo pallone McKennie della circostanza, fa la lotta anche Sule con il pallone che tuttavia viene mantenuto nella circostanza da Wesley. Wesley, lo ricorderete, fu convocato anche da Maurizio Sarri in occasione di Milan-Juventus di Coppa Italia, una delle ultime partite pre-Covid. In possesso palla ancora la formazione di Lamberto Zauli, vediamo che si propone Clemenza sulla corsia di destra, intercetta però il pallone a ranocchia, Pellegrini era pronto ad agguantare il pallone. C'è anche un tiro tentato dalla distanza da Omic, facile preda di Carlo Pizzoglio che non ha alcuna fretta ovviamente di rinviare, attende istruzioni anche da parte dei compagni. Un Giorgio Chiellini che oltre a guidare la difesa è anche un punto di riferimento per i più giovani, spesso invitava Ranocchia a far gioco, a sbarcarsi, a cercare di essere nel vivo della manovra senza alcun timore. Giorgio Chiellini adesso porta palla, si propone Ranocchia dinanzi a lui, Chiellini però va da Daniele Rugani. Daniele Rugani che è uno dei giocatori più chiacchierati in orbita mercato, dovrebbe rimanere alla Juventus. McKennie, lo strappo preponderante da parte del giocatore statunitense, porta palla McKennie, attenzione al suggerimento largo sulla corsia di sinistra dove c'è Luca Pellegrini, di sinistra Pellegrini, palla ancora ridosso per McKennie che prova il tiro, viene facilmente controllato dal portiere della Juventus Under 23 con appunto la Juventus prima squadra che si appresta titoli di coda di questa partita, una partita che l'ha vista sostanzialmente in dominio soprattutto nel primo tempo. Termina infatti qui senza alcun recupero il parziale, o meglio parziale, risultato definitivo di 3-0 per la compagine di Massimiliano Allegri, una prestazione convincente, un precampionato caratterizzato da una sola sconfitta contro il Barcellona, un precampionato che ha dato indicazioni sicuramente molto ma molto importanti in vista del match della Dacia Arena contro l'Udinese alle ore 18 domenica. Linea allo studio.
Terzo tempo.
E finisce qui quindi il precampionato della Juventus con un risultato importante a favore della prima squadra, sì. 3-0. I tuoi ricordi, un tuo ricordo particolare di Villar Perosa, di questa amichevole tutta casalinga?
Allora, non è un ricordo diretto, ma un ricordo indiretto. Io ne ho vissuti diversi da addetto ai lavori, andando lì a seguire la Juventus, a raccontare un attimo quel che succedeva. Però non ho mai potuto vivere gli anni dell'avvocato. Però quello che mi è rimasto più impresso di Villar Perosa sono i racconti che mi hanno fatto amici, conoscenti, ma anche gli stessi colleghi un po' più in là con l'età, che mi raccontavano di questo elicottero, quando si vedeva l'elicottero planare tra i monti di Villar Perosa, perché poi chi c'è stato è proprio stretto intorno ai monti con questo rimbombo che riecheggiava per tutta la valle. Era un momento in cui tutti, no? tutti gli abitanti del luogo, i giornalisti, i giocatori si fermavano, alzavano la testa, lo sguardo era all'avvocato che stava scendendo, arrivando, atterrava e poi passava in rassegna le truppe, come si dice in quel caso, no? Passava davanti ai giocatori, una chiacchiera con uno, una stretta di mano all'altro. Era proprio un calcio d'altri tempi, anche per queste scene che ormai non vediamo più.
Eh sì, davvero, speriamo che si possa davvero tornare presto a rivivere quelle atmosfere là.
Sì, era anche una bella festa, oltre a essere un'abitudine, una tradizione, un momento insomma di veramente di tradizione juventina e di sport, era anche un bel momento in cui famiglie, bambini si riunivano si ritrovavano tutti in valle qua vicino, vicino a Torino, un'ora, un'ora e mezza di macchina per andare a vedere la Juve. Era una specie di tournée in loco, no? Che al giorno d'oggi, sai, tournée di qua in Australia, in America. È qualcosa di molto tradizionale, però di molto bello, che evidenzia anche il legame della Juve al suo territorio, alla famiglia Agnelli, che è radicata proprio a Villar Perosa, alla casa di campagna.
Eh sì, io ricordo invece molto più recente, come ricordo personale da detto i lavori, quel Villar Perosa con Ronaldo. Davvero.
Sì. Cioè,
Area 51.
Poca gente c'era, mamma mia.
Un'organizzazione incredibile. E anche quelle parole, ti ricordi, di Andrea Agnelli, molto, molto cariche di ambizione, sì. Con davvero
da sogno a obiettivo,
l'emozione di vedere da vicino Ronaldo, il marziano, in quella, sì, in quella, sì, calda, sì, giornata di metà agosto.
Senti,
e grande entusiasmo in generale.
A proposito, tutto bello, tutto però ecco, c'è Rocco
l'ho preso le parole,
che ha sparato a zero sulla Juventus, e io sono un attimo stupito per non dire di peggio, perché mi sembrano parole pochino fuori luogo. Poi lascio a te il giudizio.
Rocco Commisso, che ha ricevuto la cittadinanza onoraria nel comune di Marina di Gioiosa Ionica, sì, bellissima città calabrese sul mare.
Anche.
Sì, è molto marina anche.
Sì, molto.
Le sue origini sono ovviamente quelle. Il suo passato recente invece lo ha portato a Mediacom attraverso degli investimenti,
sì,
importanti, diventare un grande imprenditore nel campo,
grandissimo imprenditore in America
dell'informatica, della
telecomunicazione, esatto.
E dice, insomma, comunque riceve questo premio, una bellissima occasione,
e invece di pensare a tante cose,
questa premessa,
tra le quali anche il futuro, il presente della Fiorentina,
c'è Vlahovic, cioè ci sono diverse cose, adesso ha rinnovato Milenkovic,
esatto, che l'anno scorso,
no,
insomma,
lui dice,
ha parlato di Juve cioè toccandola neanche troppo piano.
Ci sono club come la Juventus, il Barcellona e l'Inter che sono indebitate, queste squadre, perché fanno un lavoro sporco.
Dai, facciamo un lavoro sporco.
Non capisco poi il nesso tra indebitamento e lavoro sporco. Spesso quando se fai un lavoro sporco al massimo ti arricchisci.
I debiti non dovresti più averli. E invece lui vabbè, ma poi vabbè, continuiamo. La Juve è sempre favorita, ha proseguito il presidente Viola. Quando loro hanno 300 milioni di monte stipendi e io ne ho 70, loro sono sempre i favoriti.
Vabbè. In che senso?
Non ho capito questo.
Monte stipendi conta.
Puoi ripeterla per cortesia, no?
E lui dice: finché loro hanno un monte stipendi da 300 milioni e io ho un monte stipendi da 70, è chiaro che sono sempre favoriti loro.
Ah.
Così dice Rocco
Commisso. È una questione di fatturato. E mi ricorda qualcos'altro.
Sì,
del
fatturato.
Passato.
Va bene. E questa è la seconda. Ma non si ferma qui, no? Continua. I soldi contano in questo mondo. Come hanno comprato Chiesa? Ce l'hanno rubato perché hanno molti soldi che noi non possiamo fare perché non abbiamo ricavi. Attenzione.
In che senso?
Però lo stadio di proprietà si poteva fare anche a Firenze, non lo so se c'erano dei vincoli.
No, avrà detto: ce l'hanno rubato perché non abbiamo ricavi.
Lo so, però non è che i ricavi te li crei tu.
E fare il lavoro sporco.
La Juve i ricavi se li è creati grazie allo stadio.
Poi magari ci prendono, ci tagliano, ci mettono su YouTube. No, però sono parole forti in un contesto che stona, no? Rispetto a queste parole,
sì, insomma. Cioè alla fine, sai, ricevi un premio perché devi andare a parlare della Juve. Non è un premio a Torino, non è un premio che ha
poi
qualche correlazione.
Queste
con
allusioni
la Juve
continue. Poi Chiesa è stato un lungo corteggiamento.
Lavoro sporco, a me sembra che la Juve abbia fatto un gran lavoro negli ultimi anni. Il fatturato, alla fine il monte stipendi, ognuno ha il monte stipendi che ha. La Juve in questo momento è in difficoltà anche perché ha un monte stipendi alto, quindi può essere un'arma a doppio taglio, no? Sulla base anche di quel che sta succedendo. Hanno rubato Chiesa, a me sembra abbastanza palese che ci sia stato un accordo tra il giocatore e la Juventus, che addirittura ha aspettato probabilmente un anno in più del previsto per andarlo a prendere. Comunque gli ha fatto un'offerta, l'offerta è stata accettata, tutto qua. Vabbè, ma non è che dobbiamo difendere noi la Juve, però mi sembrano parole un po' forti, un po' così, magari non ragionate troppo da parte del presidente, del patrono della Fiorentina.
Ce l'hanno rubato perché hanno più soldi, insomma. Vabbè,
allora anche
giocatore,
non lo so, allora anche Messi
verrà anche pagato.
Anche Messi ha rubato il PSG perché ha più soldi della Juve. Ma cosa c'entra? Cioè, è normale che ci siano squadre che hanno più soldi e meno soldi. Devi essere bravo a fare comunque un mercato di livello anche senza spendere spropositi. Non siamo tutti il PSG, non siamo tutti il City, però possiamo comunque fare un buon mercato di livello, no? Anche senza andare a prendere Messi.
Certamente, beh, parole che lasciano, credo, il tempo che hanno trovato.
Sì, questa polemica sottile fino a un certo punto di Commisso e la Juve va avanti da un po'. Ti ricordi poi allo Stadium, dopo sì, la partita.
Invito a prendere il tè, ricordo qualcosa del
molto,
genere.
Molto, molto, molto arrabbiato per dei presunti torti arbitrali. Esatto, Nedved Commisso. Vabbè, insomma, non gli è molto simpatica la Juve.
Ragazzi, Commisso deve parlare della Juve, se no non se lo ricorda nessuno, dice Gianni da Pordenone usando un'altra espressione. Tra l'altro si diceva che lui fosse, no, in passato, neanche tanto
sì,
lontano,
vero,
tifoso
vero,
della
vero.
Juventus.
È vero.
Rocco Commisso. Hai ragione, sono siciliano anche se abito a Salerno. Pippo da Salerno, palermitano, grazie della tua presenza. Cosa manca a questa Juventus? Ce lo stiamo chiedendo. Il mercato è pressoché finito, salvo grandi e sconvolgenti colpi di scena in grado di condizionare certamente, anche di stravolgere la rosa bianconera qualora dovesse partire Ronaldo. Difficile una partenza di questo livello, di questo peso, a questo punto del mercato, con queste premesse, con questi spostamenti già mostre avvenuti, no? Con il Messi in grado di andare, insomma, a cambiare la storia di un club di cui maglia ha indossato per 21 anni, appunto quella blaugrana, e andare a, insomma, riempire l'album di figurine di Al-Khelaifi.
Comunque al PSG sono ben messi, al di là di tutto.
Sono ben messi, sì. Detto questo, per quanto riguarda, sì, queste freddure proprio raffreddano anche la. È così, meno male, siamo in estate. Arriva un po' di ghiaccio ogni tanto.
19 gradi,
19 gradi.
Alza un attimo.
Fa caldo, fa caldo.
Capito, 19 gradi.
Messi bene in quel di Parigi, messi come in quel di Torino. Ragioniamo sulla rosa, sulla rosa bianconera.
Se manca ancora qualcosa, se valutate che ci siano dei buchi o delle possibilità.
Manca il regista, sulla carta manca il regista.
Sì, quante volte la Juve ha giocato senza regista?
Parecchie, non negli ultimi dieci anni.
Negli ultimi anni no, però insomma bisogna capire se c'è necessità di un regista oppure Allegri dice no, va bene così, perché tanto o Ramsey, alcune volte Bentancur, Locatelli lo può fare, quindi va bene così. Lì bisognerebbe chiederlo a lui direttamente. Sono quasi sicuro che al di là di tutto direbbe va bene così, in ogni caso. Però poi magari glielo chiederemo prima della partita contro l'Udinese.
Che cosa ti aspetti anche dalla conferenza stampa di domani, con le parole finalmente del nuovo arrivato Manuel Locatelli? Gli verrà chiesto, secondo me, moltissimo anche sulla sua posizione in campo, ovviamente tutto quello che è stato che ha rappresentato per lui questa lunga trattativa, le altre offerte ricevute da squadre lontane, anche da Torino e da Sassuolo, e in generale, insomma, la sua juventinità che non è mai stata nascosta, no?
La sua juventinità non è mai stata nascosta, però lui si è sempre comportato da grande professionista, al Milan, al Sassuolo, insomma, un giocatore che ha fatto una bella evoluzione. Sarà curioso di capire un po' come ha vissuto questo mese e mezzo, da non prigioniero, no, per carità, però da giocatore che voleva a tutti i costi andare alla Juve, e lo ha detto e lo ha fatto, perché ha rifiutato di fatto altre squadre anche importanti come l'Arsenal, per un giocatore della sua età andare a farsi un'esperienza a Londra non è proprio l'ultima delle soluzioni, e credo che abbia spinto anche tanto e forte con Carnevali e con il Sassuolo in generale per accontentare le richieste della Juve. Quando un giocatore inizia, no ma io voglio andare, è come i bambini di 7 anni, dopo un po' gli dici ok va bene, guardati, vai perché non ne posso più. E credo che quello abbia giocato sicuramente a suo favore. Lui, secondo me, dopo gli europei ha iniziato a sentirsi juventino dentro, e probabilmente già durante gli europei, con Chiellini, con qualcun altro, con Bernardeschi, cioè, e lì ha capito che doveva andare alla Juve. Siccome l'ha capito durante gli europei, e poi ha fatto l'impossibile per arrivare alla Juve, ci è riuscito.
Eh sì, anche probabilmente aspettando più di quanto previsto, no? Da lui e dalla Juventus stessa.
A un certo punto, secondo me, ha spinto. A un altro punto, dopo un po', ha capito che sarebbe comunque arrivato alla Juve, e ha smesso di spingere, perché tanto ha capito che l'operazione si sarebbe fatta. Giorno più, giorno meno, milione più, milione meno, ma comunque si andava nella direzione di andare alla Juve. E quindi a un certo punto si è messo, siccome, l'anima in pace, ha iniziato a scrivere ai compagni, oh raga, sto arrivando, aspettatemi. E poi alla fine è arrivato veramente.
Enrico, Davide e tutti quelli che ci ascoltano, rimanete con noi, tra poco vi ascolteremo, leggeremo tutto, andremo avanti anche con grandi ospiti qui a Terzo Tempo.
Terzo Tempo.
Vi abbiamo raccontato le emozioni di questo Juventus contro Juventus Under 23, la classica tutta casalinga che quest'anno si gioca alla Continassa, 3-0 per la squadra di Massimiliano Allegri con le reti di Dybala, Morata e Ramsey. Cosa ci lascia questa partita a poche ore dall'esordio in campionato della Juventus?
Ci lascia l'esordio, nel senso che è stata la prova generale nella quale
Dybala bene,
Dybala protagonista,
più attaccante del solito,
si sapeva già attaccante, capitano, responsabilizzato, rinvigorito dalla fiducia di Allegri. Ci lascia un Ronaldo ancora un po' a metà, non sappiamo, non vediamo, non ha giocato, si è allenato al mattino con Cuadrado, non era presente neanche lì a bordo campo insieme agli altri assenti tipo Caio Giorgi, Locatelli, che comunque erano lì a bordo campo. Ronaldo non c'era, lascia ancora un po' quel senso di ma Ronaldo cosa fa, c'è, non c'è, ha voglia, non ha voglia. E per il resto grande attesa anche nei confronti proprio di Locatelli e anche di vedere Caio Giorgi, perché è chiaro che è un giocatore da ragionare ancora lontano da una prima squadra in pianta stabile, però un giocatore che secondo me può crescere, uno dei migliori prospetti del Brasile, insomma, ecco, può crescere molto bene con la Juve.
Facendo il vice,
vice, però intanto meglio averlo che non averlo.
Qualcosa da ascoltare, siamo pronti alle note vocali. Francesco Calabro in regia, sentiamo.
Buonasera, sono Enrico da Prato.
Ciao Enrico.
Prato, vicino a Firenze.
Sì.
Sono juventino doc.
Degli amici, da quelle parti.
Pensiamo male.
Prato.
E per capire le parole di Commisso bisogna essere di vicino a Firenze.
Sì,
le parole non sono contro la Juve, sono leccate alla sua tifoseria. Deve nascondere qualcosa, ha bisogno di spingere l'attenzione contro la Juventus e assurgere a santo protettore della Fiorentina, e che quindi lo protegge dagli strali dei tifosi, chiamiamoli così, della Fiorentina.
Punto primo, sono d'accordo con te.
Mi sembra un'ottima lettura, un'ottima analisi, un'ottima lettura.
Enrico da Prato.
Da Prato devo dire che probabilmente ha una visione un po' più chiara.
Viola, diciamo viola, così. Non viola come cuore, ma
no,
come punto
però
di vista.
Capire bene.
Prima cosa, il fatto che una tifoseria, diciamo così, si dimentichi dei problemi della propria squadra quando il proprio presidente attacca in maniera
squadra
incondizionata, così
anche in modo scomposto.
In modo scomposto e forse anche senza una reale esigenza di farlo, diciamo così, senza un'aderenza anche con i fatti recenti, credo che sia anche un po' riduttivo per la stessa tifoseria.
Sì, è anche un po' sottovalutare i tifosi viola, che chiaramente si aspettano, vogliono, chiedono. Andare a buttargli in pasto la Juve ruba,
non credo che il
va
tifoso
bene,
viola
fino a un certo punto
si deconcentri dai problemi della propria squadra solo perché sente dire che la Juventus fa degli affari sporchi, ma di che genere, ma
anche
poi cosa
lude anche commisso? Secondo me
secondo queste parole, non so se sei d'accordo Albi, la Juventus mi ha rubato Chiesa, l'affare sporco, prendersela solo con l'aspetto economico, sono davvero mi sembrano molto frasi del passato, di un passato che secondo me dovremmo dimenticare molto in fretta.
Di un passato che in questo momento...
Di un passato da bar che non piace più, che a me non piace più ascoltare fondamentalmente.
Sì, sì, sì.
Questo pregiudizio incondizionato.
Che la Juve prima perché ruba, vince gli scudetti perché ruba, perché gonfia il bilancio. Oggettivamente mi sembra un po' la scusa di chi perde.
Si dice bias cognitivo. Bias cognitivo.
Boh, esatto.
Quando appunto
rosichi, basta.
Sì, e ti dai una giustificazione di quello che avviene.
Tanto
poi
gli altri vincono perché rubano, non perché sono più forti, perché sono più bravi a fare il mercato, perché vedono le cose magari un po' prima, vanno a prendere McKennie quando va preso, ma perché rubano?
Credo che davvero sia di un calcio vecchio, un calcio datato, un calcio superato.
Una mentalità
superata.
Nel 2021
anche basta.
Secondo me, già prima, però oggettivamente nel 2021 non si può più sentire.
Poi, detto questo, insomma, de gustibus, sono d'accordo con il nostro amico, sono frasi molto populiste,
questo sicuro.
Appunto, fare leva sul sentimento popolare, fare leva sulla anti-Juventus.
Esatto. Intanto,
punto a capo.
Possiamo andarci a sentire Lamberto Zauli?
Ce l'abbiamo?
Ma sì, ce l'abbiamo,
pronti?
Sta... Andiamo.
Dai, sentiamo un attimo cosa da dire.
Senza dubbio, però per noi questa è assolutamente una festa. Siamo stati contenti di essere venuti qui ad allenare la prima squadra a 3 giorni dall'inizio del campionato e abbiamo subito notato quanto la forza della prima squadra, la determinazione per cercare di partire subito bene. Noi abbiamo cercato di fare il nostro, presentandoci con tanti giovani che quest'anno faranno parte di questa Under 23 per cercare di farli crescere giorno dopo giorno per poi proiettarli nel calcio che conta.
Noi abbiamo fatto apposta Ale a portare Zauli adesso perché c'è Marchetti in studio e parliamo anche di mercato, perché c'è un giocatore importante come Mattias Sulè che ha 18 anni e è arrivato dal Vélez due anni fa, tra l'altro a parametro zero di fatto, quindi è anche stato una grande occasione. Ecco, volevo chiederle da vicino, vedendolo in allenamento, insomma già si è messo in mostra anche con la prima squadra in queste amichevoli, che tipo di giocatore è, quanto puntate su questo giocatore e se è già pronto eventualmente magari per un salto quest'anno in prima squadra.
Il ragazzo ha la mentalità giusta perché sta crescendo giorno dopo giorno, tant'è vero che tanti allenamenti li fa anche con la prima squadra perché è stato apprezzato subito e chiaramente sarà un protagonista, mi auguro, del nostro campionato, perché è un ragazzo del 2003 che sta crescendo moltissimo sia fisicamente che tecnicamente, che sia un talento è ben visibile a tutti da subito perché comunque ha dribbling, ha giocate, ha personalità, quindi il nostro compito, il mio e del mio staff è quello di farlo crescere il prima possibile per sperare e fare il tifo tutti per lui che possa un giorno stare dalla parte della prima squadra.
Sarà un girone complicato, no? Quello di quest'anno. Voi fate l'esordio a Crema contro la Pergolettese, prima avete la Coppa Italia contro la Pro Sesto. Il favorito chi è numero uno del girone?
Beh, ci sono squadre importanti che hanno un budget importante come il Padova che l'anno scorso ha fallito nella finalissima la promozione in B e quest'anno probabilmente sarà ancora una tra le migliori, il Sud Tirol e la Triestina, ci sono tante squadre che possono ambire a venire a tornare nel calcio importante che è quello della Serie B e noi cercheremo di fare il nostro campionato e portiamo avanti questo progetto che la Juventus è partita 4 anni fa. Sta crescendo sempre di più, dentro questa squadra ci sono dei ragazzi che secondo me tra qualche anno li potremo vedere in palcoscenici diversi e questo è il nostro compito di portarli a quel livello.
Ancora una curiosità, poi lascio allo studio, oggi abbiamo visto, non so se c'è un input da parte anche della società tra prima squadra e Under 23 di giocare, non dico allo stesso modo, ma quasi, anche come mentalità. Abbiamo visto la Juve schierata a 3 in difesa in fase di impostazione con Bonucci, De Ligt e a destra Danilo. Cosa ne pensa Zauli, allenatore, di questa scelta di Allegri che un po' ci ha sorpreso oggi?
Ma io penso che a quel livello lì ogni squadra avere più conoscenze e più possibilità di gioco sia una variabile molto importante. La Juventus è composta da campioni importantissimi che gli basta forse un allenamento per preparare una partita di un certo livello, quindi io penso che possa essere un'arma in più, essere un po' camaleontica, no? E quindi penso che Allegri in questo lo abbia dimostrato negli anni e penso che quest'anno siano partiti con grande determinazione, vederli da vicino e sicuramente tutto il progetto Under 23 farà un grande tifo per la Juventus.
A voi.
Lamberto, lei ha allenato in... E rieccoci, queste le parole di Lamberto Zauli nel post partita di questa sfida vinta dalla prima squadra contro l'Under 23 bianconera 3-0. A me ha sorpreso molto, avrei fatto anch'io questa domanda sul sistema di gioco, sai che sono spesso speculari
sì,
le due squadre.
Devono
fa quasi effetto vedere un 3-4-3 contro un sistema di gioco differente, no? Considerando appunto la formazione Under 23 bianconera.
Sì, tra l'altro c'è stato molto travaso già lo scorso anno, ma anche in questo precampionato. Se hai notato, tanti giocatori lo scorso anno, Pirlo, soprattutto nella prima metà di stagione, ne ha usati tantissimi dell'Under 23. Alcuni anche in pianta stabile, i Frabotta, Portanova, ti ricordi, poi Fagioli. Quest'anno secondo me ci vorrà il giusto mix, però secondo me anche Allegri potrà ragionare su diversi. Cioè ci sono dei giocatori che secondo me stanno facendo bene. Chiaramente alcuni sono già andati in prestito, perché è chiaro che a quest'età devi ragionare anche soprattutto sul farti esperienza. E quindi molti sono già andati in prestito, altri andranno, ma quelli che rimarranno secondo me potranno essere una buona alternativa ai titolari e alle riserve per Allegri, che ogni tanto potrà attingere, chiaramente non in pianta stabile, ma ogni tanto una spruzzata di sole, un tiro a giro di Ranocchia, se rimarrà, anche se molto vicino al Vicenza, insomma te la puoi permettere, te
Siamo
la devi gestire bene. Però
per andare da Alessio Tacchinardi, che ritroviamo con grande piacere, buonasera Alessio.
Buonasera.
Grazie
Ciao.
Di essere con
benvenuto
noi.
Alessio. Ciao.
Ciao, buonasera.
Alessio, qualora finisse così questo mercato, salvo colpi di scena che comunque non dobbiamo escludere,
ma no, dai, ma
con
no.
L'arrivo di Locatelli e Caio Giorgi, che giudizio daresti a questo mercato? Che voto?
Ma io penso un 8, perché si è andato a cercare di colmare delle lacune che negli ultimi due anni ci sono state. E quindi, insomma, l'anno scorso penso che si è fatto una valutazione di 360 gradi su quello che era mancato, e onestamente, indipendentemente dall'allenatore, che non voglio giudicare il lavoro di Andrea, anche perché poi ho comunque portato via due trofei, però se il Napoli non fa Karakiri all'ultima partita, non vediamo la Juve in Champions League. Io penso che la Juve comunque avesse già un organico perlomeno per competere per lo scudetto, ecco, non sperare e pregare alla fine di essere arrivata quarta per un soffio, però era già un organico importante l'anno scorso. È vero anche che sono cresciuti dei giovani importanti, che da su tutti, però anche l'anno scorso era un organico importante, dove forse magari mancava qualcosina, qualcosina in mezzo al campo, e si è preso Locatelli, che penso che vada a completare, no, questo reparto di centrocampo. Poi per il resto era una squadra forte l'anno scorso, come lo è quest'anno, sicuramente con l'arrivo di Allegri ha risato quella subito dal primo giorno, far capire che Belli si va al cinema o al circo, ma vincenti, e lo si è visto anche benissimo nella partita con l'Atalanta. Quindi io penso che sia un mercato da 8, perché sia stato un mercato mirato. Certo, io mi auguro che non succeda quello che comunque si legge ogni giorno tra social, giornali, mica giornali, di Cristiano Ronaldo. Sì. Quindi io penso che se la Juve dovesse rimanere così, penso che abbia completato un organico comunque già di alto livello per il campionato italiano.
Ale, io la domanda te la volevo fare proprio su Cristiano Ronaldo. Tu che hai vissuto tanti giocatori, tanti spogliatoi importanti, come interpreti il comportamento di Ronaldo? È normale, perché conosciamo la persona e quindi da lui ci si può aspettare anche questo? Oppure secondo te un comportamento di quel tipo in cui per un paio di mesi tu trascuri la Juve, punti giustamente sull'europeo, però quando torni, insomma, non dici mai seriamente e in maniera molto netta voglio rimanere, voglio ricominciare? Ecco, tu come lo interpreti?
Io penso, per interpretare Cristiano Ronaldo bisogna conoscerlo bene, Cristiano Ronaldo, e io purtroppo non conosco bene, conosco la serietà, la professionalità, la fame, la voglia e tutto quanto, però insomma il resto, le sue sensazioni, soprattutto se è felice, perché sì. Poi il discorso è poi importante quando giochi con questi grandi fuori classe. Io ho avuto la fortuna di giocare con tanti, è che sono felici, perché se non sono felici possono diventare fastidiosi. Io non vedo e non posso neanche immaginare un Ronaldo non felice alla Juventus, anche perché è una squadra che lotterà per il titolo. Magari l'anno scorso un po' incazzato perché non ha vinto un campionato, magari quello sì, però quest'anno penso che Allegri gli abbia fatto tornare quella volta. Quindi non so le sensazioni che abbia onestamente Ronaldo. Certo, a me piacerebbe che rimanesse, sì. anche perché è un giocatore che ti garantisce una marea di gol. Certo. Però dico solo che qualsiasi giocatore o allenatore non felice ad andare al campo di allenamento, soprattutto se è di un livello alto, chiunque sia, può destabilizzare. Io oggi Ronaldo vedo che si allena da quello che so a 1000 all'ora, vedo che gioca e mette tutto quello che ha nel campo, poi certo non è Ronaldo di 20 anni, certo. Però è normale, però ecco, quindi io sparo un anno che faccio un anno alla grandissima, un anno alla grandissima, e poi quello che succederà per l'anno prossimo non è un problema. Però insomma io penso che debba chiudersi un cerchio con Ronaldo e che sia un anno vincente per la Juventus, con Ronaldo felice. Questo però penso che è nel mio augurio, che Ronaldo felice, sì. E possa dare tanto non solo alla Juve, ma anche proprio ai giovani che lavorano alla Juve, per farli crescere ulteriormente. Deve essere un valore aggiunto, ragazzi. Ronaldo deve essere un valore aggiunto, non deve essere un peso. Quindi per me, se non è felice, è giusto e sincero che lo dica, da quello che so non ha mai detto a nessuno che non è felice la Juventus, sì. Anche perché c'è uno dei top club a livello mondiale, e quindi mi auguro che ci stia e ci stia la grande, come poi ha fatto nei due anni precedenti.
Sarà certamente felice di andare al campo di allenamento Manuel Locatelli, dopo questo lungo corteggiamento.
Ci sarebbe andato a piedi da
probabilmente. Per quanto riguarda, ecco, non c'è profilo migliore di Alessio Tacchinardi per fare questa domanda. Ecco, è pronto il giocatore, pronti via a prendersi le chiavi del centrocampo? E in che posizione, davanti alla difesa, come mezzala, come lo vedi?
Guarda, io penso che poi su un discorso tattico balli sempre la posizione di Cristiano Ronaldo. Vedendo poi come gioca la Juve, come sta giocando, come è partito Allegri già dalla prima partita del Tofo Berlusconi, ma proprio nel vedere che parte Ronaldo in un 4-3-3 e nella fase difensiva diventa un 4-4-2, perché Ronaldo non torna più, no, a dare una mano, e quindi quella mezzala sinistra che ha un po' passo, che oggi può essere Bernardeschi, un futuro può essere Rabiot, quello che faceva un po' Matuidi,
okay.
Se ricordate benissimo, sì. Quindi per come gioca Ronaldo, la sua partenza, gli piace giocare là, però poi nello sviluppo si accentra e nella fase difensiva magari lui si mette a 4, no? È stato un po' bacchettato Chiesa, secondo me proprio per questo, perché Allegri vuole che lì ci sia più copertura, perché purtroppo a sinistra Ronaldo non la dà. Quindi secondo me partirà basso, partirà nel ruolo di Ramsey, okay. Perché penso che sia la sua caratteristica, e anche per dare un po' di pulizia a questo gioco, un po' più di fosco, un po' più di inventiva, un po' più di verticale anche, visto che la Juve negli ultimi anni non ha avuto, no, quel giocatore che ti mette la palla sopra e poi magari a difendere che possa giocare a due. Ma Locatelli penso che basso davanti alla difesa in un 4-3-3 vada bene, magari interno in un contesto di gioco alla De Zerbi e alla Mancini, secondo me lo può fare anche bene, magari in quella di Allegri dove devi strappare su 40-50 metri, magari non è l'ideale e le sue caratteristiche perfette, però lo può fare benissimo perché è un giocatore pronto. Ecco, la cosa importante di Locatelli, che non senta il peso della maglia, ecco. È una maglia pesante ed è una maglia che pesa un quintale, quindi l'ha già vissuto da ragazzino al Milan, che è un'altra maglia pesante, ma da ragazzino, oggi arriva da giocatore che ti prende in mano il centrocampo. Quindi io gli ho dato un consiglio anche sui giornali, uh-huh. E lo do ancora adesso. La Juve è un punto di partenza, non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza per arrivare il più lontano possibile, perché tanti magari arrivano alla Juve e dicono ma sono arrivato, e magari no, alla Juve il pareggio non basta, devi sempre vincere, e quindi ti devi allenare per spingere il tuo motore al massimo, e quindi penso che Locatelli abbia tutte queste caratteristiche per farlo. Io sono molto fiducioso, però adesso aspetta lui, perché poi in campo va lui e le pressioni le dovrà e le saprà gestire lui, perché sono pressioni importanti.
Eh sì, certamente, quello è un grande dubbio, nonostante comunque un europeo vissuto da protagonista per,
sì,
per
infatti,
il giocatore Locatelli. Ancora un interrogativo, se vuoi, con una domanda che arriva da un nostro ascoltatore, c'è posta per te.
Cesso da Roma, una domanda da Alessio, che saluto. Alessio, tu che hai fatto parte della grande Juventus che ha vinto la Champions League, nel centrocampo attuale metteresti un Pjanic o un giocatore alla Bakayoko fisico? E quanto manca secondo te per arrivare a una Juventus da Champions? Ciao Vincenzo da Roma.
Begli interrogativi questi, Alessio.
Intanto saluto Vincenzo e... Guarda, io penso che cosa manchi. Per arrivare in fondo a volte veramente manca, io ho detto anche poco tempo fa, anche quel pizzico di fortuna. Poi certo, le ultime due Champions League della Juve non mi sono piaciute.
Sì.
Sia con Lione che con il col Porto, non è lì c'è stata non fortuna, no, è vero, ha poi degli episodi anche col Porto, però insomma abbiamo visto, no, quello che è successo col Porto, la fatica, no, per vincere una partita contro una squadra, sì, una buona squadra, forse anche in condizioni agevolate e tutto, non siamo riusciti a portarla a casa, quindi io dico anche un pizzico di fortuna, non però come le ultime due Juventus, di quelle delle Champions League, quindi ci vuole qualcosa in più, ci vuole di andare a giocare a petto in fuori, poi dopo e io penso che ci sono delle squadre che facciano a livello economico un altro sport, e non è giusto, perché non è giusto oggi se la UEFA non fa qualcosa. Se si è attaccata la Juve che voleva fare la Superlega, e ho sentito dalla gente, ma la Juve non la Juve. La Juve ha fatto benissimo a fare un discorso del genere, perché non è possibile che poi delle squadre possano permettersi dei giocatori come si stanno permettendo e fare delle super squadre, e sentire anche battute di che la Juve prende Locatelli 25 anni pagato come, facendo battute simpatiche, che per me non c'è niente di simpatico in un momento di crisi generale, però una crisi chiaro. Generale che la Juve rispetta, e la UEFA no, e la UEFA non rispetta, perché la UEFA certo. voleva addirittura mettere fuori dalla Champions League la Juve, mi sembra una follia. Però poi troviamo squadre che prendono dei giocatori come Nocciolini, da il primi sì, il Paris Saint Germain, ma tutta ruota le inglesi, prendono dei giocatori a delle cifre mostruose. Quindi mi sembra scorretta questa cosa qua, e non giusta. E quindi aver attaccato Andrea Andrea Agnelli su questo Superlega mi sembra allucinante, cosa che si dà una regolata a tutti, no, sta diventando certo. veramente poi difficile competere con queste squadre, perché è difficile. Io dico un po' di fortuna se più o meno sono tutte un po' allo stesso livello, sì, paio qualche squadra, qualcuno in più, ma il Paris Saint Germain oggi non è il Real Madrid che abbiamo eliminato noi della Juventus, che aveva 5 Galacticos, sì. 5, e gli altri, c'era Pavon, c'era Guti, sì. Non è che c'erano le super folli classiche. Paris Saint Germain oggi ha delle cifre che onestamente io non so, la UEFA non si pronuncia nessuno, ma non è corretto sia per la Juve che deve battagliare in Champions e provare a vincerla, e per tutte le altre squadre, cose come anche gli inglesi. Sicuramente sono le cifre assurde, però non mi voglio dilungare su cose che della domanda, dico solo che io penso che la Juve abbia la possibilità quantomeno di fare delle grandi Champions League. Poi si può uscire, nel senso che non è che uno debba vincerla per forza, cioè tutti vogliono partire per vincere, però e magari anche qualche episodio positivo. Sul discorso di Pjanic o Bakayoko, dipende. Io penso che Locatelli possa fare quello che fa Pjanic, magari non quello che fa Bakayoko, però un po' di interdizione in più di Pjanic ce l'abbia, e quelle qualità, magari meno qualità palleggio di Pjanic, però c'ha anche palleggio Locatelli. Quindi per me Locatelli è il profilo giusto per questa squadra, dipende solo se riuscirà a gestire la pressione, ma io sono convinto di sì.
Chiarissimo, se lo dice Tacchinardi ci fidiamo.
Assolutamente, mano sul fuoco. Grazie Alessio,
grazie come sempre, davvero.
Un saluto,
ciao
Ale, a tutti.
Buona serata. Ciao.
Un saluto ad Alessio Tacchinardi, ai nostri microfoni, tanti spunti che magari analizzeremo anche.
Sì, e poi sentiremo anche le voci di Danilo che ha parlato, ha analizzato la partita, quindi rimanete con noi, e poi avremo anche un ospite, ma non diciamo.
Graditissimo.
Vabbè,
ospite.
Chiaro, come sempre, come tutti. È più vecchio di noi, dai, come età.
Vabbè,
basta, dai.
Andiamo avanti.
Basta.
A dopo.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, alle 20:33 minuti, terzo tempo, Radio Bianconera. Dopo aver ascoltato Alessio Tacchinardi, parole importanti rivolte a Manuel Locatelli, al centrocampo della Juventus, al mercato.
E a Ronaldo.
A cui dà un voto molto alto, il più alto che abbiamo registrato finora, 8. Per quanto riguarda, e questa è una preferenza autorevole,
bel voto,
non ce ne vogliate, ovviamente.
Io sono per il, non è ancora finito, al momento voto parziale mio, siamo sul 6-6 e mezzo.
Io ho dato 6 e mezzo.
Io 6 e mezzo. Oggettivamente devo dare un 6 e mezzo, con possibilità che si alzi, ovviamente se va via Ronaldo si abbassa.
Beh,
però vediamo, però al momento sì, siamo 6 e mezzo, anche il mio voto è quello.
Andiamo ad ascoltarci le parole
a
di
proposito
Danilo
di 6,
nel post partita,
il nuovo numero 6,
Danilo ai microfoni di Sky Sport, sentiamo.
Giorgio in campionato contro l'Udinese, allora ti chiedo come sta la Juventus, e poi abbiamo visto questa difesa 3 in impostazione, insomma tu ci hai già giocato spesso, se era proprio una difesa 3 così, se giocherete così.
Questo lascio per voi, per un po' trattare di capire quello che abbiamo fatto, anche perché se dico cosa abbiamo fatto ci porto a Udine un po' di vantaggio su di noi, no? Ma sì, stiamo lavorando bene questi ultimi giorni, tanta corsa, tanta intensità per quello che ci serve per l'esordio, per cominciare bene la Serie A e già da domenica portare i 3 punti a Torino.
Ti abbiamo visto esordire con il tuo nuovo numero, questo numero 6 che qui ricorda il mito, no? Gaetano Scirea, ti chiedo se è legato a questa la tua scelta, perché questa scelta?
Sì, come ho detto, secondo me è una maglia che porta addosso tanta storia, è una maglia che dimostra capacità di sofferenza, di lavoro, no? Per la squadra. E anche una maglia che può portare un difensore centrale, un terzino, un centrocampista, quindi secondo me, come ho detto, è una maglia giusta. Aspetto di onorarla e averla tanti anni ancora.
Senti, voi dovete, ed è una situazione non consueta per la Juve, riconquistare lo scudetto. Siete sempre stati campioni in carica, no? Da 9 anni a questa parte. Che cos'è che dovete fare in più, che secondo te magari anche inconsapevolmente è un po' mancato nell'ultima stagione?
Secondo me dimostra già da domenica che ogni partita è importante, no? Secondo me magari un po' l'anno scorso ci è mancato un po' questo, di pensare che se non facciamo questa partita la prossima possiamo fare, non è così, abbiamo degli avversari e quindi domenica dobbiamo già cominciare a 100 all'ora, vincere la partita e dopo la prossima domenica ancora così e pensare partita a partita, però pensare che ogni partita è una finale per noi, dobbiamo scendere in campo sempre così, con questo spirito, e se facciamo così sicuro possiamo riconquistare la Serie A.
Allegri ha detto voglio una squadra di leader, ha fatto anche dei nomi, oggi ti abbiamo visto in grande forma, almeno questo da fuori, anche dal punto di vista della voglia, della fiducia. Ti chiedo però da sudamericano a sudamericano come hai visto Paolo Dybala, perché secondo noi è in un momento strepitoso, sta molto bene, abbiamo visto anche più robusto, insomma come sta vivendo questo momento nello spogliatoio anche.
Io sono contentissimo sono contento per Paolo, perché l'anno scorso lui ha lavorato tanto e noi abbiamo visto Paolo sulle gare, nelle partite, per lui ha lavorato tanto, ha provato di essere assieme a noi e quest'anno è stato più fortunato, sta già giocando, possiamo vedere che Paolo si sente bene, c'è tanta fiducia e io posso solo godermi di avere Paolo come un compagno, perché quando le cose diventano più difficili le passo la palla e lui fa il lavoro.
Però ti piace perché tecnicamente vi intendete, insomma anche tu sei un difensore ma poi in realtà hai dei piedi da attaccante, da centrocampista.
Sì, sicuramente io mi diverto quando sono accanto a Paolo, no? Ma come ho detto, quando le cose diventano difficili, io, Paolo, dove sei? Toma la palla e così lui fa il lavoro.
Grazie, in bocca al lupo per esempio.
Grazie mille.
Torniamo in studio dopo le parole di Danilo nel post partita di questa sfida tra la Juventus e l'Under 23 bianconera. Con grande piacere diamo il benvenuto a Massimo Giletti. Buonasera. Grazie di essere qui.
Benvenuto Massimo.
Eccoci, buonasera a tutti, ciao.
Massimo, abbiamo letto delle parole molto forti da parte sua per quanto riguarda Ronaldo. Ovviamente quello sfogo ha lasciato veramente degli strascichi importanti. Sì. La cosa che ha stupito di più a molti tifosi è l'assenza della parola Juventus in quella lunga lista di cose e in quel lungo sfogo.
Ma sai, Ronaldo è un pianeta a sé, vive per lui, ha un narcisismo così estremo, come ho detto, che sinceramente non mi stupisco, cioè sono dei giocatori fenomeni, perché ricordiamoci che sono fenomeni, perché i numeri sono quelli che poi contano, rimangono nella vita.
Certo.
Non concepiscono, probabilmente anche come noi che siamo legatissimi ai nostri colori, il racconto diverso. Cioè, io mi sarei aspettato un riferimento alla Juve, che in fondo tutto sommato l'ha accolto, gli ha dato una chance importante, gli ha dato anche un super investimento economico per lui. Ma non dobbiamo stupirci, noi dobbiamo solo sperare che Ronaldo, pungolato da queste diciamo critiche, questa situazione un po' particolare a cui non è abituato, ecco, vada ancora più in là nel tentativo di migliorare la sua fisicità e le sue qualità. Ecco, non vorrei che però si incaponisse nel dimostrare e quindi giocasse meno per la squadra.
Massimo, io le chiedo, è ancora un voto parziale perché il mercato è ancora in divenire, ma potrebbe essere già chiuso quello della Juventus. Vedremo se ci saranno nuovi sviluppi nelle prossime settimane, ma intanto io le chiedo un voto al mercato della Juventus.
Ma sai, un mercato che fa, Juventus ha delle situazioni societarie importante, nel senso che c'ha dietro la famiglia Agnelli, per cui questa è una garanzia, però economicamente non è un momento felice per la società, e quindi ha dovuto gestire con grande attenzione, con grande accuratezza le proprie risorse, tant'è che noi paghiamo Locatelli, lo pagheremo tra 2 anni. È una buona squadra, io credo che sia importante non perdere McKennie, come invece sembra sia possibile, perché a centrocampo siamo abbastanza scarsi, questa è la verità. Il centrocampo vero, e io ricordo quello che, cioè, ancora con Pjanic, ecco, diciamo, l'unico innesto importante che abbiamo fatto in questi ultimi anni è Pjanic. Betancourt ci sta, Locatelli sa fare tutto, sono però 2 o 3, ecco, fallimenti di Ramsey, Rabiot, insomma, io aspetto Rabiot sotto la guida di Allegri, però sono deludenti, sono 2 anni deludenti di questi giocatori. Ramsey non si è mai quasi visto per infortuni. Noi abbiamo bisogno, il famoso centrocampo era Pirlo, Marchisio, Vidal, Pogba, ecco, quello lì è quello il più grande centrocampo da Juve. Dopodiché siamo sempre andati a cercare dei fenomeni, però il calcio europeo, il trionfo dell'Italia in Europa ha dimostrato che oggi i fenomeni non contano più come prima, conta il gruppo, quindi dobbiamo lavorare su questo.
Considerando qualcosa che forse ha già accennato Giletti, per quanto riguarda la valorizzazione e il lavoro di Max Allegri, quale giocatore in potenza potrà essere secondo lei davvero quello meglio valorizzato dalla cura con Max Allegri?
Intanto recupera, secondo me Bernardeschi lo recupera.
Bernardeschi.
Perché c'è un rapporto personale molto forte, molto intenso, per cui penso che Bernardeschi sia uno di quei giocatori che purtroppo ha bisogno, dico purtroppo, nel senso che se uno dovrebbe vivere di se stesso, no? Invece ha bisogno del sostegno e di sentirsi un allenatore che crede in lui. Quindi Bernardeschi probabilmente riesce a recuperarlo, ma io spererei che lanciasse Fagioli, cioè Fagioli è un giocatore di grandissimo talento, mi piacerebbe vederlo, cosa che l'altro anno l'ho visto 20 minuti inspiegabilmente. Allora è vero che loro Pirlo lo seguiva tutti i giorni, quindi se non lo faceva giocare qualche motivo ci sarà stato, però nel centrocampo molto triste dello scorso anno, un talento come Fagioli, vederlo giocare con spezzoni di partita 20-30 minuti almeno contro delle squadre di non grandissimo livello, l'avrei voluto vedere. Io spero che Fagioli possa dimostrare le sue qualità, ecco, questo mi piacerebbe molto. Poi tutto, sai, dipende da Dybala, è molto complicata quest'anno la Juventus, perché ha dei giocatori anche lì davanti, ne ha tanti, però giocheranno solo 2.
Bisogna saperli scegliere bene.
Il modulo.
Sì.
Perché io non escludo neanche tentativi di tornare al 3-5-2 a volte, ecco, quindi perché sarà un campionato complicato per noi anche per gestire, ma sai, quando io ho visto che Ronaldo non è andato in panchina l'altro giorno, e questo a me ha dato molto fastidio.
E non c'era neanche perché oggi.
Neanche oggi nell'amichevole contro Under 23, unico assente insieme a Quadrado, gli altri almeno erano a bordo campo, i Locatelli, Kajos. Ronaldo, non pervenuto, si è allenato la mattina con Quadrado.
Un altro segnale.
No, allora, tutte le grandi star sono molto particolari. Io penso però che quest'anno Allegri non guarderà in faccia nulla.
Sì.
Anche perché
non può pensare Ronaldo di dettare lui il gioco quest'anno.
No.
Quest'anno il gioco l'ho detto Allegri, che con grande intelligenza saprà gestirlo. Però non credo che saranno ammesse tante mancanze di rispetto nei confronti dei propri compagni come l'altro giorno, perché non si fa così.
È vero, anche per gli equilibri dello spogliatoio. A proposito di mancanze di rispetto, Massimo, io le riporto le parole di pochi minuti fa di Rocco Commisso,
stenga forte,
il patron della Fiorentina. Ci sono club come Juventus, Barcellona, Inter che si sono indebitate per un lavoro sporco. Chiesa ce l'hanno rubato perché hanno molti soldi che noi non possiamo fare perché non abbiamo ricavi. Questa è la differenza tra Fiorentina e Juventus. Queste sono le parole di Rocco Commisso proprio pochi minuti fa. Le volevo chiedere un parere.
Ma Commisso, io cioè, non commento neanche. Chi dice, chi fa delle sparate di questo tipo non è commentabile. Allora cosa dovremmo dire del Paris Saint Germain, delle squadre inglesi che fanno marketing eccetera? Purtroppo ho commisso fa il presidente della Fiorentina, e quindi la Fiorentina ha obiettivamente un mercato e un interesse di marketing molto più limitato.
Certo.
Quindi deve fare fatica e dovrà fare molta fatica, ma lo sa, chi compra una squadra come la Fiorentina sa che non può competere per i grandi livelli. Però accusare le altre squadre di aver portato via dei talenti, la storia è sempre stata questa. Anche Baggio andò alla Juventus, per dire, passando, rimanendo in casa fiorentina. Purtroppo è così, le grandi squadre hanno potere, potere economico, ma la Juventus il potere economico se l'è guadagnato costruendo per esempio per prima uno stadio rispetto,
esatto,
agli altri,
esatto.
guardando al futuro, anticipando le mosse rispetto ad altri anni luce. La Juve da questo punto di vista è sempre avanti, certo dà fastidio, però purtroppo è un dazio che devono pagare tutte le squadre più piccole. Non, poi commisso se la può prendere la Juve con l'Inter o il Barcellona, ma insomma, mi stupisce che non parli del Paris Saint Germain, però.
O della Fiorentina, che comunque insomma, potrebbe ragionare anche sulla Fiorentina, visto l'annata abbastanza deludente l'anno scorso.
Sì. Un'ultima, prego.
Ma sai, nessuno guarda in casa, allora per distrarre dai problemi,
è quello
esatto,
il motivo,
esatto,
no?
Esatto.
Non guardi i tuoi problemi, attacci, e siccome non ci amano a Firenze, mentre io amo molto Firenze, mi piace, è una bellissima città, e trovo che comunque la Fiorentina, al di là dei rapporti faticosi con la Juventus, sia molto importante per il nostro campionato, perché nel centro Italia poi c'è poca roba, quindi per fortuna c'è la Fiorentina, ma commisso deve guardare i problemi propri, poi dopo possiamo parlare di tutto il resto.
Siamo d'accordo.
Un'ultima considerazione, chiedo ovviamente al giornalista, al conduttore televisivo, l'hanno anche accostata alla politica, io le faccio fare il tecnico oggi, visto che lei è personaggio eclettico, come metterebbe in campo la Juventus contro l'Udinese?
Ma io metterei Bonucci, Chiellini, De Ligt e Chiellini.
De Ligt e Chiellini.
Okay. A tre. Chiederei un sacrificio a tre dietro, perché mi sembra che abbiamo problemini a centrocampo. Poi posso dirti, io rischierei assolutamente di mettere Locatelli, almeno insomma, si parleranno, credo che sia in condizione, perché si è allenato col Sassuolo.
Anche io lo metterei.
Io lo butterei nella mischia. Poi io Cuadrado lo vedo sempre più avanti. In questo caso potrebbe giocare comunque con Cuadrado a centrocampo laterale e Betancourt, ripeto, Chiesa davanti a Cuadrado. Ti sorprenderò, non giocherei con Ronaldo.
Attenzione.
Ne metterei Dybala, Morata.
Okay.
Farei una squadra del genere davanti e poi magari. No, non l'ho visto in gran condizione.
Sì.
Non
un
mi
po' come è partita oggi.
Ci vuole
la Juve.
Personalità.
Difesa a tre senza Ronaldo.
Ronaldo ci vuole
Alessandro dall'altra parte da Manforte e centrocampo a 5, però io farei 3-5.
Ok.
3-5-2. Chiarissimo.
Sì. Molto contiano.
Sì. Penso che in questo momento, avendo pochi uomini a centrocampo, farei
sia una
così.
Soluzione.
Sì.
Massimo
so.
Giletti. Noi registriamo e ringraziamo come sempre, davvero.
Grazie Massimo, a presto.
Un saluto.
Ciao. Buona serata.
Ciao. Grazie a Massimo Giletti. Guarda un po', la Juventus oggi gioca senza Ronaldo per motivi diversi e gioca con una difesa a tre.
Sì,
che
è
un po' che non si vedeva da
prima. Mi hanno un po' stupito entrambe le cose, devo dire la verità. Mi aspettavo Ronaldo, magari non titolare, però uno spezzone sì. Non me lo aspettavo
io
proprio
questa
assente, giustificato, no?
Gattacicoba,
c'è anche Cuadrado, però sai, gli altri hanno a bordo campo, lui è Cuadrado no, magari un motivo c'è, magari, non lo so, siccome deve ancora settarsi Ronaldo, quest'anno non l'ho ancora fatto, ma problema suo, non è che bisogna rincorrere.
Dybala è bello grosso,
Dybala,
si è fisicato.
Io Dybala, vi racconto, ho visto un selfie che ha postato 3-4 giorni fa, a petto nudo, si vede solo la parte. Ma sai che ha i muscoli sulle spalle che non aveva? Cioè,
oltre ad essere definito, si è anche ingrossato.
Definito più massiccio, ma massiccio positivo, nel senso massiccio più muscoli e meno massa.
E deve fare centravanti, caro mio.
Deve avere un po' più
molla.
Stazza. No, ma devo dire che lo vedo molto bene fisicamente. Poi non sempre se ti rinforzi muscolarmente equivale a migliorare in campo, ma per Dybala evidentemente sì, la tecnica ce l'ha. Se riesce a diventare
perda
sempre
di velocità.
No, infatti. Anzi. Se diventi ancora più tonico e guizzante è sempre meglio. Quindi stiamo a vederlo, però dai presupposti mi sembra un ottimo Dybala. Oggi
l'ultima amichevole, segna molto bene contro l'Atalanta. Cioè, giocatore che mi sembra dentro il progetto, concentrato, sa fare la differenza, l'ha sempre fatta, ma in questo momento è in grado di farla, e ha la fiducia di Allegri, ha la fiducia dei compagni, quindi ben venga.
E se
ben
ci fidiamo del giudizio di Jacopo Azzolini, perché no?
Perché no?
Sentiamo spesso, sentiamo, esperto, sì, di tattica, su Juventus News 24 le sue pagelle, i migliori, andando
sì,
velocemente
a scorrere.
Noi l'abbiamo
vista non benissimo, perché ovviamente dovendo
preparare
in onda
prima la puntata e poi guardarla, esatto, attraverso l'onda, però sono fondamentalmente d'accordo. Dybala 7,5,
sì,
illumina tutto campo, sblocca la gara con un gran gol, viene molto incontro ed effettua giocate strepitose, uh-huh, in zona di rifinitura. La Hoya sta bene.
Beh sì, mi
e poi un 7,5 anche a Danilo, tra i migliori, fa il terzo di difesa,
sì,
ma
anche
si sgancia spesso in avanti,
esatto,
dando imprevedibilità. Il suo l'assist per Morata, e non ci dimentichiamo l'assist di Dybala per Ramsey.
Per Ramsey, tra l'altro il ruolo di Danilo è un ruolo delicato, no? Perché giochi, sì, alla Barzagli, ti ricordi? Il Barzagli, certo, di Allegri, terzo di difesa, che però deve scivolare, che... e poi fa pure un assist, quindi... Mi sembra che Danilo in questo momento possa essere un uomo molto importante per Allegri, perché è un uomo sveglio, un uomo di esperienza, un uomo che ti può fare due o tre ruoli, è un uomo che sa interpretare la fase difensiva e la fase più offensiva di centrocampo.
Possesso
nella stessa,
non possesso.
Nella stesso modo, cioè lui, certo, come gioca a centrocampo gioca in difesa, non sono tanti quelli che lo fanno, e Allegri sa, secondo me, ti ricordi come Emre Can, sa valorizzare al meglio. Emre Can, centrocampo, contro l'Atletico, partita dentro fuori, partita della morte, te lo metti a fare il terzo centrale di difesa. Una follia incredibile che ha pagato alla grande. Ecco, Danilo lo vedo un po' come un jolly che Allegri può mettere all'occorrenza più o meno ovunque.
Eh sì, il Danilo multiuso, esatto, come tanto menzioniamo. Szczęsny 6, Pinsoglio 6,5, Bonucci 7, Danilo 7,5, come detto, De Sciglio 6, Rugani 6, mm-hmm, De Ligt 6, Chiellini ancora 6, Chiesa 7, incontenibile a destra, genera costantemente superiorità numerica e la Juve riesce a imbeccarlo con efficacia, ben supportato dai compagni. Uh-huh. Sulle 6 svaria molto, poi Bentancur 6,5, Fagioli 6, Ramsey 7, Alessandro 6, Pellegrini 6, Kulusevski 6,5, McKennie 6, Dybala come detto 7,5, Bernardeschi 6, forse qualcosa in più avrei dato io a Bernardeschi, uh-huh, Morata 7, Marquez 6, Allegri 7, la Juve sembra in forma, domina e costruisce azioni molto elaborate facendo girare velocemente il pallone. Ragazzi, è un amichevole contro l'Under 23, comunque è già un'indicazione.
Qualche indicazione è arrivata dal punto di vista tattico, dal punto di vista dei singoli sì, ha continuato ad arrivare, perché comunque anche nelle ultime partite qualcosa avevamo captato. Deve ancora arrivare molto, deve ancora arrivare Ronaldo, deve ancora arrivare Locatelli, dobbiamo ancora intravedere Caio Giorgi, cosa e come è in grado di aiutare la squadra. Dobbiamo anche capire l'assetto definitivo, perché abbiamo visto tanti moduli diversi, no, in questo precampionato. Ancora capire
4-4-2.
Sì, 4-3-3 di fatto.
4-3-3 e 3-4-2-1.
E poi in corsa comunque ha cambiato anche durante la stessa partita, quindi ancora, secondo me, Allegri sta sperimentando il massimo per azzerare poi gli esperimenti dall'Udinese, sperimentare il più possibile nel pre e poi dopo, durante il campionato, cercare di avere una linea. Bisogna capire qual è quella linea a livello tattico, a livello di uomini. Alcune cose si capiscono. Dybala, cioè Dybala sarà titolare in questa
Attenzione,
Juve.
Ma non è che non gioca davvero Ronaldo a pronti via?
No, non lo so, non lo so. Non lo so.
L'ultimo test a disposizione.
Sarebbe un cataclisma a livello mediatico fuori Ronaldo, per
non abbiamo
motivi.
Indicazione, questa è una sensazione.
No. Non lo so, non lo so.
Lì, avremo indicazioni lì, avvicinandoci al...
Lì vuol dire che c'è qualcosa di grosso, quindi o Allegri non lo ritiene in grado di giocare o lui non è in grado di giocare per motivi di mercato. In entrambi i casi è una bomba a livello mediatico.
Lui gioca solo quella contro il Barcellona quest'anno.
È vero. Bisogna capire, oltre a lui mancavano anche Cuadrado e altri, però effettivamente bisogna farci un ragionamento, perché in questo momento, come dicevamo, Ronaldo non mi sembra settatissimo sugli obiettivi Juve, e viceversa, anche la Juve credo che sia un attimo lì che si fa delle domande su Ronaldo.
Sì.
Non c'è quella complicità, quella sintonia che c'era l'anno scorso, due anni fa, quello sicuro.
Andiamo a sentire qualcosa, note vocali, hanno a che fare anche magari con l'inizio della trasmissione, ascoltiamo comunque.
Ciao ragazzi, sono Davide da Genova.
Ciao Davide.
Volevo fare una considerazione, se non ricordo male, Ronaldo vinse la Champions League con Manchester United al quarto anno. Lo stesso Ronaldo con Real Madrid
al quinto.
Vinse la sua prima Champions League anche lì al quarto anno. quest'anno è il quarto anno di Ronaldo alla Juve.
Teniamolo.
Non c'è due senza il tre. A voi il commento. Un abbraccio bianconero.
Sì, effettivamente bisogna avere pazienza. Spesso anche nei progetti, non mi riferisco solo a Ronaldo, ma anche a Jürgen Klopp. Quanto ci è voluto per il Liverpool?
Lui arriva nel 2009 e vince nel 2014, mm-hmm. giusto? Quindi sono 5, ricordavo anni. Bene. Però...
Sì, sì, sì. Ma dico, anche il Liverpool di Klopp. Primi anni disastroso, flop, Jürgen flop, eccetera, eccetera. E poi pazienza, insistere. Alla fine Klopp ha portato il Liverpool dove è adesso. Quindi in alcuni casi è vero, soprattutto quando hai fiducia nel giocatore Ronaldo, nell'allenatore Klopp, bisogna continuare, bisogna perseverare e poi alla fine i risultati si ottengono. E che sai cos'è che fa un pochino così specie? È che negli ultimi anni c'è stata un'involuzione dei risultati, non un'evoluzione. Cioè dal primo anno, dall'ultimo anno di Allegri, poi Sarri, poi Pirlo, i risultati sono arrivati in calando. E per uno come Ronaldo sono cose importanti.
Però
come
sai, no, forse quando manca quell'ossessione è la volta buona che vai più avanti, però, rispetto,
sì,
al passato.
Però magari sei lì che ti dici, però l'anno, 3 anni fa siamo arrivati fin là, 2 anni fa passo indietro, l'anno scorso 2 passi indietro, ho paura che quest'anno magari la Juve non riesca di nuovo a vincere. Cioè non lo so, io non conosco Ronaldo, nessuno di noi lo conosce, quindi non possiamo ragionare.
Come dice Allegri, superare gli ottavi e poi si vede.
Sì, insomma, quello sicuro, partite. Quello
poi,
sicuro.
Dagli ottavi in poi praticamente sono 2, 4, 6, 7 partite. Mm-hmm. 2 per gli ottavi, 2 per i quarti, 2 per le semifinali, mm-hmm. 1 per la finale. Cioè se imbrocchi, come dicono quelli bravi.
Sì, sì, se azzecchi poi la tris vai spedito.
È chiaro che insomma bisogna arrivarci non con la lingua per terra, certo. Con una condizione atletica quindi in grado di sostenere quegli scontri importanti sui 180 mm-hmm. minuti, che quest'anno che non avranno più la regola del gol giocato fuori casa, segnato fuori casa, in grado di valere doppio, mm-hmm. e quindi fondamentalmente l'unico anno che ci arriva bene la Juventus, beh, anche con nel 2015 ricordo una Juventus gagliarda sotto il profilo atletico contro il Borussia, il Monaco,
bella sì, col
quella del 2017 contro il Porto, anche lì contro il Barcellona stava molto bene quella squadra,
sì.
È evidente che poi insomma, come dice sempre Allegri, il mantra
la Champions intanto bisogna giocarla.
E poi a marzo si vede.
E poi a marzo vediamo, l'importante è arrivare a marzo, poi dentro, ecco. poi vediamo.
Altro da ascoltare, siamo pronti.
Sono Marco Vincenzo da Roma.
Vincenzo.
Allora, per quanto riguarda che manca a Juve, i soldi non mi piaccia. E la risposta ha commesso. Presidente, se il vino non la leggi, non lo bevi, mangiatelo a chi che è meglio, e fa una squadra per i fiorentini, che so, è una bella città e una grande tifoseria. Ciao Vincenzo.
Giusto,
da Roma.
Vero, sottoscrivo.
Vincenzo, geniale. Grande.
Va bene, dai, prendiamo in prestito.
E quindi la giusta risposta, direi, no?
Vabbè, ci sta.
Ma c'è ancora da ascoltare qualcosa? Sentiamo.
Dai, sentiamo l'ultimo.
Con Enrico da Prato.
Ciao.
Non
Ciao.
Sono io che sottovaluto il tifoso, siete voi che li sopravvalutate. Mm. Voi non ci vivete tutti i giorni insieme. Io non so se perché sono così, non riesco a capirlo, ma è insopportabile. Sono insopportabili. Da quanto sono... Di qual è la loro pochezza? Ma veramente, veramente. Credetemi, siete voi che li sopravvalutate.
Siamo ottimisti.
Il tifoso fuori sede deve avere a che fare tutti i giorni, quotidianamente, al bar, al lavoro. E posso
Ma
capire.
È più difficile essere
capire.
Juventini a Firenze, a Napoli, a Roma, a Milano?
Secondo me
Bergamo, non so.
A Napoli o a Firenze, perché lì c'è veramente accesa rivalità. A Milano, a Roma, più o meno. Però secondo me a Firenze, a Napoli... Cioè, ovunque, al bar, al lavoro.
Tema per
la
prossima
puntata. È un continuo.
Puntata,
sì, poi questo. Vediamo. Dov'è più difficile essere juventini?
Nel mondo, in Italia.
Ce
in
lo teniamo. Ce lo teniamo.
Magari domani ci sarai, Albi.
Sì, ci vediamo domani.
Ci saranno anche le parole di Manuel Locatelli che si presenterà al Popolo Bianconero alla stampa.
Ci saremo alle 2:30 in diretta allo stadium. La seguiremo anche da qua, da Radio Bianconero.
E riascolteremo i passaggi più importanti. Buona serata e a domani.
Ciao a tutti.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole. Il talk show in bianconero.